Buonasera a tutti presenti. Iniziamo la seduta straordinaria del 30 novembre 2015. Invito la segretaria Donatella D'Amico a procedere all'appello. Grazie.
Banci, Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli.
Ringrazio la segretaria Donatella D'Amico e procediamo con la vedo la consigliera Salaris che ha alzato la mano. Per cos'è, consigliera?
Mi chiedo, Presidente, di fare una breve comunicazione.
Il telefono no.
Dicevo, chiedo Presidente di fare una breve comunicazione a questo consiglio. In merito alla conferenza dell'ONU che si svolge in questi giorni a Parigi. Grazie Presidente, ho chiesto 2 minuti al Presidente per parlare in questo consiglio di Parigi e non del devastante attacco del 13 novembre che ha sconvolto il cuore della città e che ha risvegliato le nostre paure e le nostre ansie, ma di un altro evento che si apre oggi e che forse è ancora più importante per il nostro futuro e per il futuro del pianeta. Parlo della 21ª conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che vede riuniti a Parigi oltre 150 capi di Stato e di Governo che dovranno prendere decisioni molto importanti sul futuro del nostro pianeta e della nostra vita. Servono scelte forti e ambiziose, un cambio di rotta in grado di accelerare la transizione energetica globale verso le rinnovabili, quella transizione che cittadini e imprese hanno già avviato in ogni regione del pianeta. Solo così sarà possibile contenere il riscaldamento al di sotto dei 2 gradi centigradi. Gli impegni di riduzione finora annunciati rappresentano un significativo passo in avanti, ma sono inadeguati a vincere la sfida climatica. Occorre più coraggio ed è questo che ci aspettiamo, penso, da questa conferenza. L'obiettivo della conferenza di oggi è la pace, visto che corriamo il rischio di nuove guerre per l'accesso all'acqua. Con questo monito, il presidente francese François Hollande ha dato il via ai lavori. Mai la posta in gioco di una conferenza internazionale è stata così alta, ha detto sempre lo stesso Hollande, perché questa riguarda il futuro del pianeta, il futuro della vita, e proprio qui a Parigi, dove nemmeno 2 settimane fa un gruppo di fanatici ha seminato la morte nelle strade. Questo è quello che ha detto Hollande in apertura e credo che sia significare tutta l'importanza di questa conferenza. Buon lavoro quindi a loro per un buon futuro di tutti noi.
Bene, ringrazio la consigliera Salaris, procediamo con l'ordine del giorno. La nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori Guercini, Buscioni e Manetti. La mia comunicazione va bene, è quella, come avete visto, questo ordine del giorno è composto da 18 punti, con l'integrazione c'è stata il giorno successivo, e quindi i lavori verranno svolti in 2 sedute di Consiglio Comunale. Inizierei quindi con la prima proposta, che è la numero 2, Consiglio Comunale, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 29-10 e 10-11 dell'anno 2015, è una presa d'atto. Invito quindi i consiglieri a esprimere il voto, chi è favorevole alzi la mano, nessuno è contrario, quindi favorevole, presa d'atto, accettata all'unanimità. Un'astenuta è la Salaris, lo sceglie perché è assente a uno dei consigli comunali. Grazie. Passiamo alla proposta numero 3. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, considerazione in ordine alle notizie stampa sull'esito sforamento di inquinanti diversi, PCCD e NH3, dell'inceneritore di Montale e sul parere finale emanato da ARPAT con apposita relazione tecnica. Provvedimenti urgenti per la tutela della salute a causa della minaccia sulla catena alimentare del territorio. Certificato di collaudo dell'impianto. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare l'interrogazione in oggetto. Grazie.
Sì, e io vado velocemente a leggerla. Signor Sindaco, l'odierna interrogazione fa seguito all'inquietante vicenda di inquinamento causata dall'inceneritore di Montale, vista la copiosa attività di informazione specificamente apparsa sul quotidiano online e Linee Future sulla vicenda dell'inquinamento certo indotto dalla fuoriuscita di inquinanti organici. Il documento riepilogativo dei ARPAT del 12 ottobre è purtroppo severo ed assai eloquente, anche consultabile in, proprio sul medesimo rivista. Le dichiarazioni controverse e inconcludenti dei vertici dell'impianto di via Tobagi e il comportamento superficiale e imprudente del sindaco di Montale Betti, che aveva scelleratamente autorizzato la riapertura della linea 1 dell'impianto con delle carenze cognitive, oggi confermate dal parere di ARPAT, come si evince nella seguente nota stampa. L'increscioso esito della sessione 5 ottobre del tavolo istituzionale, che ancora ha rinviato a futura data, ma non meglio previsto o prevedibile, la conclusione dell'indagine, ma che appunto, date le dichiarazioni dei partecipanti, fruibili in linea sempre col quotidiano, risulta chiaramente pregiudicato e viziato sul piano metodologico scientifico, destinato a un sicuro fallimento sostanziale, per come privo del rispetto di indispensabili standard scientifici. Il parere finale di ARPAT sulla conclamata malagestio, nella quale appare versare le condizioni dell'impianto di incenerimento, come si evince chiaramente nell'articolo apparso oggi sul quotidiano. Naturalmente quello che sto leggendo è una interrogazione che avevo già fatto un mese fa e quindi probabilmente nel proseguo ci sono stati altri sviluppi. Le determinazioni di ARPAT che attesta il ritardo delle comunicazioni della notizia di sforamento, tempi di comunicazione e la malcelata inquietante notizia dello sforamento della fiala 57, mai citata prima, con valori superiori ben 9 volte i limiti di AIA, delle diossine, 0,05 valore AIA e 0,4557 il valore di riferito. Sull'episodio grave la minimizzazione dell'ente di controllo regionale, in ordine alla denuncia del grave sforamento, sulla finale numero 57. Nemmeno stigmatizzata e pervenuta a ASL 3 solo il 14 ottobre. La conclamata mancanza di una gestione del sistema ambientale dell'impianto di incenerimento denunciato dalla stessa ARPAT nello stesso capitolo 3. Il classico è il periodo cifrato al punto 5 della stessa relazione di ARPAT, che si riporta pedissequamente. Tutto ciò evidenzia una carenza non tanto strumentale quanto organizzativa nella gestione delle informazioni raccolte dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. Sull'intera vicenda è da stigmatizzare che sempre medesime considerazioni di ARPAT sono denunciate alla provincia di Pistoia con protocollo 119.010 del 3/8/2009 a pagina 2, come è consultabile nel seguente link. L'impianto è sotto la responsabilità dell'ASI Lauden After fino al collaudo dell'impianto, del quale non risulta disponibile traccia o pubblicazione, perché probabilmente non compiuta da parte dell'organo predisposto dell'ordinamento. Che tali fatti sono tutti concorrenti alla dimostrazione di un'effettiva emergenza sanitaria in atto sul territorio del Comune Ardiana e Montale, oltre che Montale, Pistoia, Frate e Montevurno, con il superamento di ogni rassicurazione da parte dell'ASL 3 sulla mancanza di necessità di una ordinanza sindacale contingentibile sulla proibizione di autoconsumo di alimenti prodotti sul territorio, esposto alle ricadute dei microinquinanti, verdura, foglia larga, pollame, insomma, e via. Che ASL 3 si è rifiutata con un pretesto ingiustificabile di confrontarsi con i referenti del Comitato per la chiusura dei genitori di Montale, al fine di chiarire tale criticità all'uso delle procure e degli animali da cortile, adducendo la mancanza di un contraddittorio con i sindaci, come riportata nella nota di stampa che segue, mai smentita dalla stessa ASL 3 e quindi confermata. Risulta all'interrogante che l'ASL 3 non ha disponibili recenti dati analitici in ordine alle concentrazioni dei microinquinanti e che sono stati riversati nel territorio in esito a questo recente incidente, quindi i dati disponibili sono riferibili all'anno 2008, raccolto dall'Istituto Zooprofilattico del Centro Italia in occasione del precedente sforamento delle diossine del 2007, e dunque non sono disponibili elementi di valutazione adeguata a una caratterizzazione congrua e scientificamente corretta di ASL 3 sull'emergenza in atto. Considerato che le amministrazioni proprietarie dell'impianto del CIS hanno sempre tenuto un basso profilo, provvedendo sistematicamente a minimizzare gli esiti e le valutazioni che scaturiscono dalle gestioni maldestre, superficiale e spannometrica dell'impianto, con un atteggiamento irresponsabile nell'assorbimento di un principio di precauzione dovuto alla generale ricerca di prevenzione delle malattie, vedasi sul punto il ridicolo comunicato stampa dei sindaci proprietari che invece di disporre dei provvedimenti di segnalazione alla giudiziaria si limitano a sollecitare il gestore alla corretta conduzione. Gli organi di controllo ASL 3 e ARPAT Pistoia appaiono quantomeno inadeguati a provvedere alle funzioni di un controllo delle emissioni dell'impianto e comunque hanno palesemente dimostrato un'incapacità di progettazione e indirizzo dell'indagine epidemiologica promessa alla cittadinanza ben dal 2010 unitamente attesa come per sempre procrastinata di semestre in semestre in periodo di basso profilo dell'autorità giudiziaria. La posizione della responsabilità dei sindaci è solida e riconfermata in qualità di titolare della funzione di massima autorità sanitaria, proposta al controllo della salute pubblica, come statuito dalla sentenza del TAR della Puglia, per la quale i cittadini possono censurare i sindaci, TAR Puglia, sezione 1, numero 1786, del 7 luglio del 2009, ambiente in genere, industrie in salute. Avrebbero certamente dovuto, nella dinamica dei fatti narrati, provvedere alla segnalazione dei probabili reati alla procura di Pistoia. Risulta all'interrogante l'ASL 3, avvenuta lettura della relazione di ARPAT, ha chiesto con lettera del 15/10/2015 immediati chiarimenti alla Laugner, dando però questa volta notizia della situazione anche della competente procura della Repubblica di Pistoia. Quindi chiede: 1. Se è vero che l'amministrazione ha ricevuto una diffida dal Comitato per la chiusura dei genitori di Montale nell'agosto del 2014 in relazione alla necessaria e oggi non più procrastinabile emanazione di un'ordinanza sindacale urgente per la limitazione di alimenti in autoconsumo, di verdure e animali da cortile, come intende provvedere quale prima autorità sanitaria alla luce delle attuali evidenze di criticità funzionale dell'impianto sistematiche e prolungate nel tempo, con una evitabile diffusione dei microinquinanti della catena alimentare destinata ai cittadini colpiti da un inquinamento subito ignoto per consistenza e dislocazione anche per gli organi di controllo preposti. Se intende provvedere a sollecitare l'ASL 3 a un'ulteriore e aggiornata valutazione di qualificazione delle concentrazioni degli inquinanti per l'emanazione di ordinanze di divieto, di autoconsumazione, di ortaggi di animali da cortile, aggiornando all'alterne notizie ufficiali stabiliti dalla redazione conclusiva e non sindacabile di ARPAT, oggi clamorosamente disponibile. Quale iniziative intende assumere nei confronti della società partecipata CIS S.p.A. a fronte delle reiterate incongruenze che sono emerse nelle reazioni della società gerente Laudoner, contraddittorie, lacunose e viziate di sul piano logico, per come prive di motivazioni congruenti e non sostenibili, sugli sforamenti ripetuti di inquinanti affitte da continue criticità di gestione di sistema ambientale, e se ritiene pertanto di conformarsi all'indirizzo di tutela della cittadinanza sancita e richiamata al Supremo Consiglio di Stato, recente sentenza del 18-15-2015, avendo un argomento di principio di precauzione. Risultando ridicola e tutologica oggi stringente riflessione fatta in accordo con gli altri due sindaci per recente comunicato congiunto.
Terminato? Grazie consigliere Sciottoli. Invito l'assessore Fragai a rispondere in merito all'interrogante. Grazie.
Grazie Presidente. Ovviamente l'interrogazione, che infine si conclude con 4-5 domande, ha una lunga premessa fatta di valutazioni e considerazioni sulle quali non mi dilungherò perché non è questo il contesto, ci sono altri consigli dedicati e chi più opportunamente di me sarà in grado di rispondere e anche di fare un quadro esatto della situazione, se non alcuni accenni che riserverò nella parte conclusiva della mia risposta. Però tra le premesse, tra le altre cose, c'è anche un passaggio relativo nel titolo e nella premessa al collaudo dell'impianto, nel quale si cita in premessa, ma non viene chiesto alcunché, però vorrei anche su questo, se del caso, rispondere. Il certificato di collaudo funzionale è stato emesso sull'impianto in data 12 ottobre 2012. Il certificato di collaudo verbale di verifica dei sistemi di controllo delle emissioni è stato emesso in data 13 novembre 2012. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato emesso in data 31 dicembre 2012 e sottoscritto con riserva dall'impresa il 12 febbraio 2013. Data 25 febbraio 2013, la società Ladurner SRL, intestataria dell'AIA, comunicava alla provincia di Pistoia e all'ARPAT l'avvenuta emissione del certificato di collaudo dell'impianto. Si precisa che quanto riguarda la funzionalità di tutte le apparecchiature, comprese quelle di abbattimento e controllo delle emissioni, l'impianto è stato collaudato con esito positivo. Sugli esiti del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, relativo ai rapporti economici, non è ancora conclusa per iniziativa dell'appaltatore la procedura ex articolo 240 del decreto legislativo 163/2006 sulle riserve avanzate dall'impresa. Sugli esiti del collaudo funzionale relativamente alla produzione di energia elettrica è in corso una procedura di arbitrato promosso da CIS S.p.A. Questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda le vicende del collaudo, visto che sono state citate, mi sembrava opportuno e doveroso chiarire a riguardo. Per quanto riguarda invece la parte relativa ai quesiti posti nella interrogazione, io credo che il consigliere Sciotto rifaccia riferimento non tanto a un atto di diffida. A noi è giunto all'amministrazione comunale del sindaco italiano Falate e Montale una comunicazione del comitato per la chiusura dell'inceneritore di Montale datata 11 agosto 2014, nella quale sostanzialmente si chiede di approntare, se del caso, delle misure restrittive relative ovviamente alla commercializzazione, produzione di ortaggi e quant'altro, però ecco, non mi sembrava avesse le caratteristiche vere e proprie di una diffida. Ma ciò premesso e ciò detto, vorrei dire che a seguito di questa comunicazione che è venuta l'11 agosto del 2014, immediatamente è partita una lettera, cioè in data 14 agosto, tre giorni dopo, da parte delle amministrazioni comunali di Agliana, Montale, Montemurlo e Quarrata, a firma dei tre sindaci e della vice sindaco del comune di Agliana, Luisa Fagnoni, alle autorità sanitarie dell'ASL 6 di Pistoia e dell'ASL 4 di Paso. Leggo il testo della lettera inviata alle relative strutture. Richiesta di emanazione di ordinanza sindacale atta ad impedire la coltivazione, questo è l'oggetto, di ortaggi e l'allevamento di animali da cortile nei territori esposti alle ricadute di microinquinanti dell'inceneritore di Montale di proprietà del CIS SRL. Le diverse amministrazioni comunali, essendo destinatarie di un'ulteriore sollecitazione che alleghiamo per conoscenza, pervenuta dal Comitato per la chiusura dell'inceneritore di Montale sull'argomento in oggetto, sono da richiedere a codesti spettabili dipartimenti una valutazione di merito ai fini di un corretto assolvimento delle funzioni proprie di queste amministrazioni. Come è noto, nonostante tali problematiche siano state più volte affrontate nel corso di questi ultimi anni e più recentemente in occasione del convegno tenutosi a Pistoia in data 1 e 2 dicembre 2011, mai è emersa la necessità di assumere nel territorio di nostra competenza provvedimenti restrittivi sia relativi all'allevamento di animali da cortile che alla coltivazione e consumo di prodotti orticoli come mezzo preventivo a tutela della salute dei cittadini. Pertanto, tutto ciò premesso, siamo a chiedervi, in ragione delle competenze a voi assegnate, una corretta e fondata valutazione tecnico-scientifica in grado di stabilire eventuali necessità relative alla predisposizione di provvedimenti diversi da quelli fino ad oggi adottati. Abbiamo a seguito di questo avuto la risposta prima della ASL 3 a firma del dottor Stefano Fantini, che dice: in riferimento alla vostra richiesta di parere tecnico-scientifico di cui all'oggetto, si comunica che è stata esaminata la documentazione allegata alla vostra nota a supporto dell'ipotesi di emissione di un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di consumo di alimenti coltivati all'aperto e di ogni prodotto alimentare derivato dell'allevamento degli animali da cortile, ovini o caprini. Tale misura precauzionale dovrebbero scaturire a seguito di comprovati pericoli di contaminazione degli alimenti, come accade ad esempio in occasione di incidenti industriali, incidenti di discariche, rifiuti, eccetera, o in presenza di evidenti esiti analitici non conformi alla normativa di campioni di prodotti alimentari, e in questi casi lo scrivente Dipartimento della Prevenzione si farebbe senz'altro promotore dell'adozione di provvedimenti preventivi e o cautelari atti a tutelare la salute pubblica. In questo senso però la documentazione da voi allegata non contiene elementi di novità rispetto a quanto già evidenziato in passato con le risultanze analitiche del piano di campionamento di matrici sia vegetali che animali effettuato da ARPAT e ASLE e all'attività di controllo ufficiale svolta dalla nostra azienda nel campo della sicurezza alimentare. Per quanto riguarda in modo specifico il consumo di verdure nelle zone limitrofe all'inceneritore, tale problematica è già stata affrontata in modo esauriente nella nota protocollo 11.584 del 12 marzo 2011 che per opportunità si allega in copia. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è il nostro parere che non sussistano a tutt'oggi evidenze scientifiche che possono giustificare la necessità di predisporre provvedimenti diversi da quelli fino ad oggi adottati. Oltre a questo, ovviamente, una risposta è pervenuta anche dalla ASL di Prato, a firma del dottor Aldo Fedi, che dice questo: in seguito alla vostra richiesta di parere abbiamo esaminato la documentazione allegata a supporto dell'ipotesi di provvedimenti atti ad impedire la coltivazione di ortaggi e l'allevamento di animali da cortile. Il materiale allegato fa riferimento alla relazione peritale della dottoressa Elisabetta Chellini, di cui viene evidenziata la frase: popolazione residente nella vicinanza di impianti solitamente allertati a non consumare cibi prodotti in loco, ed ad un trafiletto che del Tirreno riportato il 31 luglio 2014 dal titolo Tumori è allarme. Rispetto al primo punto, preme ricordare che relativamente al tumore della mammella, l'esperto affermava che non vi sono ad oggi evidenze sufficienti per stabilire un nesso causale tra emissioni di inceneritore e l'insorgenza di tumori della mammella. Solo lo studio di Coriano ha osservato nelle donne con più di 5 anni di residenza nelle aree più vicine agli impianti, numero 1 inceneritore di rifiuti ospedalieri e inceneritore di RSU, una mortalità maggiore per tumore della mammella. La frase riportata successivamente sui cibi prodotti in loco va quindi considerata nel contesto di aree a particolare rischio. A conferma dei risultati controversi della letteratura epidemiologica relativa agli effetti sanitari della residenza in prossimità di impianti di incenerimento, nelle conclusioni della stessa perizia riportata, è plausibile che le emissioni di impianti di incenerimento, rifiuti, specialmente quelli di vecchia generazione, abbiano determinato nelle popolazioni residenti, nella loro vicinanze, un'esposizione a sostanze tossiche e cancerogene, ma a tutt'oggi non sono disponibili prove convincenti sull'associazione tra emissioni di impianti di incenerimento rifiuti e l'aumento di frequenza delle patologie sopraindicate. Per quanto riguarda l'estratto stampa locale, l'interpretazione della giornalista è stata contestata dalla stessa azienda con le seguenti precisazioni. Nell'incontro non è mai stato affermato alcun allarme tumori. Nella presentazione dei dati di mortalità della nostra azienda con quelli osservati nella regione nello stesso periodo 2008-2010, venivano osservati valori lievemente superiori alla media regionale per la cardiopatia ischemica nei maschi e per le sedi neoplastiche citate nell'articolo stomaco e polmone in entrambi i sessi, differenze che sono risultate non significative dal punto di vista statistico, ovvero legate alle oscillazioni annuali. L'affermazione relativa al comune di Montemurlo è invece un dato storico, come anche affermato nell'incontro, ovvero presente nei dati di mortalità dei primi anni 90 e successivamente progressiva riduzione. In definitiva, la documentazione allegata non aggiunge nuove informazioni rispetto a quanto già emerso nell'indagine ambientale e sanitaria nelle aree in prossimità dell'impianto di incenerimento di Montale e nei successivi confronti. Viceversa, la misura precauzionale richiesta, a nostro parere, prevede la presenza di un pericolo certo di contaminazione degli alimenti, come può avvenire per eventi accidentali che comportano il rilascio dell'inquinante in quantità non definibili o nel caso in cui i piani di campionamento evidenzino esiti non conformi alle normative di campione di prodotti alimentari. Pertanto, sulla base delle attuali conoscenze, non si ritiene che possa essere giustificata la necessità di predisporre provvedimenti diversi da quella finora attuata. Queste sono le due risposte date dalle strutture di prevenzione sanitaria di Prato e di Pistoia a seguito della sollecita richiesta che noi abbiamo fatto dopo la lettera che ci è pervenuta da parte del comitato contro lì per la chiusura dell'inceneritore di Montale. In ultime, alcune rapidissime precisazioni, si sono richiamate le relazioni tecniche sia di ASL che di ARPAT. Giova ricordare, ma solo così ai fini, come si può dire, di una completa a questo punto di vista rappresentazione delle posizioni espresse dagli stessi soggetti, che la relazione tecnica di ARPAT è stata, come si può dire, successivamente integrata di ulteriori precisazioni, e a queste mi rifò, come si può dire, laddove ad esempio con una comunicazione dell'11 novembre 2015 si dice: fermo restando quanto sopra, cioè tutto quanto detto, si ritiene opportuno chiarire che alcune affermazioni circa la gestione dell'impianto contenute nei documenti citati costituivano solo segnalazioni di natura precauzionale rivolte agli enti istituzionali, circoscritte alla non chiara individuazione a parte del gestore delle cause effettive delle emissioni anomale precedentemente verificatesi e non un giudizio sull'operato complessivo del gestore stesso. Cioè, leggo e non commento, nel senso che vanno a completare le precedenti relazioni, perché ovviamente da parte di ARPAT si fa riferimento anche al fatto, immediatamente dopo gli avvenimenti, la ripresa dell'attività, la funzionalità dell'impianto, si dice: conseguentemente ARPAT, pur convinta che le manutenzioni straordinarie effettuate sull'impianto possano permettere rispetto ai valori limiti emissivi, e infine ancora diciamo un ultimo chiarimento che ARPAT ha fatto su richiesta del sindaco di Montemurlo, Mauro Lorenzini, laddove si dice: con sua nota del 30 ottobre 2015, facendo riferimento al superamento dei valori limite di alcuni parametri registrati alle emissioni nei generatori di Montale, ci viene chiesto se da tale condizione sussistano rischi per la salute e l'ambiente. Riferiamo alcuni commenti relativamente agli aspetti ambientali, rimandando alle considerazioni che vorrà produrre l'azienda ASL per ciò che riguarda gli aspetti sanitari. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, osserviamo che, fatti salvi alcuni eventi di particolare rilievo a seguito di quelli a seguito delle quali si determinano emissioni massive di inquinanti, tanto da generare nei casi estremi condizioni di catastrofe ambientale, la situazione legata alla presenza di un impianto è riferibile alla emissione continua o comunque ripetuta di più modeste quantità di inquinanti, le quali da sole non sono sufficienti a determinare un impatto rilevante ed immediato, anche se la loro ripetizione nel tempo può poi essere causa di alterazioni più o meno evidenti della qualità delle risorse ambientali. Episodi come quello registrato nel mese di luglio ed agosto, sfociati poi nei controlli eseguiti a settembre per quanto riguarda i microinquinanti organici, così come il superamento del valore limite registrato per l'ammoniaca nel mese di settembre, sono certamente ascrivibili a variazione della quantità normalmente emessa, ma al di là della sanzionabilità di tali condizioni non rientrano certo in quelle che potrebbero generare condizioni di impatto acuto e di sofferenza immediata di una o più matrici ambientali. Queste emissioni hanno dunque contribuito alla complessiva produzione di inquinanti da parte degli impianti in oggetto, i cui effetti, dovendo essere valutati sul medio e lungo periodo, possono aver subito sostanziali variazioni rispetto a quelli comunque attesi. Tradotto, ovviamente, come si può dire, dice che siamo nell'ambito, pur del, se vi sono stati dei superamenti, degli eventuali sforamenti, ma siamo nell'ambito, diciamo, di quantità che non hanno le caratteristiche che richiamava prima il consigliere Scioltoli. Tutto questo per dire cosa? In buona sostanza, e concludo, cioè quali sono le azioni che si intendono fare? Ovviamente sulle azioni che si intendono fare, mi pare già le attività si siano mosse, c'è stata una richiesta dei sindaci, è attivato un tavolo, ci saranno gli approfondimenti tecnici, ci saranno successive discussioni anche del Consiglio Comunale e su questo saranno fatti tutti gli approfondimenti del caso. Nelle relazioni di ASL e ARPA sono emerse delle preoccupazioni che è giusto, di cui è giusto farsi carico, e queste non devono essere assolutamente sminuite, e delle criticità che vanno affrontate e risolte. Allora, pur nell'ambito, come si può dire, di questa premessa, sono a dire che nello specifico delle azioni richieste, il parere espresso relativamente a elementi, come si può dire, di limitazione, sia di natura commerciale o di produzione di prodotti, diciamo, sia vegetali che anche animali, ad oggi non trovano giustificazione, né men che meno, diciamo, le vicende ultime sono tali da lasciare immaginare che ci sia un cambio di contesto che ne richiedano necessariamente, come si può dire, la necessità di una adozione. Questo è sostanzialmente il quadro. Ovviamente, concludo davvero, laddove da parte degli enti preposti al controllo diciamo della salute pubblica ci venisse comunicato che c'è una situazione di contesto variata rispetto a quella ad oggi conosciuta e che richiede interventi di questa natura, io credo che l'amministrazione comunale non possa che coerentemente prenderne atto e fare tutto quanto necessario a tutela della salute dei cittadini. Però ad oggi, come si può dire, questo contesto non c'è e come tale ovviamente nessun intervento così come richiesto o con le caratteristiche richieste sarebbe nel caso giustificato. Grazie.
Grazie all'assessore Fragai per la risposta. Invito il consigliere Sciottoli alla sua dichiarazione di voto, se soddisfatto o non soddisfatto, in merito alla risposta. Grazie.
Allora, ho fatto una serie di domande. Ci siamo, l'assessore Fragai si è concentrato esclusivamente sul problema alimentare. Però c'erano anche altre domande che ponevo a questa amministrazione. Ha letto lei degli articoli e dei documenti sia dell'ARPAT, ma ce n'ho una anch'io qui dell'ARPAT, datato 12 ottobre. E le vado a leggere alcune considerazioni che hanno fatto l'ARPAT. Dalla data del 12 ottobre, un mese dopo, l'ASL non si era neanche pronunciato. No, e allora ascolti Presidente, allora il problema non è qui che devo fare, non voglio fare polemica, ma se devo dare motivazione al giudizio favorevole o sfavorevole, dovrò motivare perché sono sfavorevole o dovrò motivare perché sono favorevole. Quindi io gli sto dicendo semplicemente che il documento di ARPAT datato 12 ottobre, a distanza di un mese, quindi si va a novembre, l'ASL non si era neanche pronunciata. Ora, che nel sforamento di luglio-agosto non si debba ritrovare cinque fiale perché non sono menzionate. Quindi fa una serie di domande io. E lo sapevi che il CIS è stato anche sanzionato per non avere dato campionature di queste fiale? Quindi non lo sapete. Bene, ve lo dico io. A un certo punto, individuazione delle cause, non vi voglio stare a leggere tutto. È stata ritenuta inadeguata o quantomeno priva di requisiti, di certezza auspicabili, tanto bla 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 bla. Cioè, in fondo dove c'è una relazione, considerazione e conclusione, l'impianto di cedimento di Montale, e in particolare la linea 1, continua a mostrare preoccupanti condizioni di scarsa affidabilità, dimostrano gravi lacune sia nella struttura impiantistica che nell'applicazione. Quindi sarebbe bene leggerlo tutto questo, per capirlo veramente. E quello che a me dispiace profondamente, anche mi dispiace perché, tra l'altro, vi ho letto una sentenza del Tribunale del TAR della Puglia, il quale il sindaco applica il principio di precauzione, cioè il sindaco, secondo me, in questo caso, luglio-agosto, a ottobre, poi ancora un mese e mezzo dopo l'ASL non si pronuncia, in questa fase di tutela doveva tutelare i cittadini, in comunque le maniere o che ci fosse stato dei pericoli o no, ma doveva applicare un tutela in principio di precauzione, cosa che non è stata fatta. Per questo io non mi ritengo soddisfatto delle risposte che mi sono state date stasera dal consiglio, dall'assessore.
Io, consigliere, non le ho risposto semplicemente per una ragione, poi ci sarà modo di entrare nel merito, ma se lei mi interroga io rispondo alle domande che lei mi fa. Cioè, non sono entrato nel merito di tutta la premessa perché non lo si fa attraverso un'interrogazione. Nei prossimi consigli comunali discuteremo di questa materia, per cui potrei parlare un'ora io sulle sue premesse, ma non è così che si fa nelle interrogazioni. Ho risposto alle quattro domande che ha formulato nell'interrogazione, tutto lì. Ecco, semplicemente questo, ecco. Comunque, ecco, era solo per chiarire, comunque ci sarà modo e la possibilità di approfondire.
Grazie, procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4, bilancio per l'esercizio 2015, assestamento generale, variazione alle previsioni, al piano degli investimenti, alla relazione personale e programmatica. Approvazione. Illustra la proposta 1.4 l'assessore Noligni, grazie.
Buonasera a tutti. Come sapete, come ogni anno, entro il 30 di novembre, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare l'assestamento generale di bilancio, ovvero l'ultima variazione può essere applicata al corrente esercizio finanziario. L'amministrazione comunale, per verificare tutte le voci di entrata e di uscita, ha lavorato in maniera puntuale con i singoli funzionari, con i quali ha discusso di eventuali richieste di aumento di voci di spesa ed eventuali tagli realizzabili sulla base delle proiezioni riguardanti l'ultimo mese dell'anno. In questo momento, infatti, è molto più semplice avere un quadro chiaro di quanto è previsto di spendere da qui al 31 di dicembre. Ci tengo quindi a sottolineare che i tagli che sono stati effettuati non sono tagli lineari e che quindi possono rischiare di creare dei disagi, ma delle operazioni puntuali che vanno ad agire su quei capitoli in cui effettivamente erano previsti degli avanzi. Dopo questa operazione di revisione generale, un'operazione che al suo interno, ci tengo a sottolineare, prevede anche un aumento di circa 74.000 euro del fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo perché? Perché ci sono state alcune maggiori entrate rispetto alle previsioni e queste maggiori entrate devono essere congruamente poi coperte in maniera adeguata dal fondo in oggetto. Quindi, come dicevo, da questa operazione di revisione generale sono emersi 50.000 euro di risparmi generali che l'amministrazione comunale propone di destinare appunto al fondo crediti dubbia esigibilità. In questa maniera, infatti, non solo creeremo un fondo solido e sostanzioso, ma riusciremo anche ad avere ad aprire degli spazi sul patto di stabilità interno. Per quanto riguarda la situazione delle entrate, queste ultime sono in linea con le previsioni, tranne per una voce, quella che riguarda gli oneri di urbanizzazione. Infatti, al momento siamo circa a 650.000 euro di oneri incassati, a fronte di una previsione iniziale di 800.000. L'amministrazione quindi propone di abbassare questa voce e di portarla a 700.000 euro, quindi di abbassarla di 100.000 euro, perché realisticamente non è credibile ad oggi di poter raggiungere la totalità prevista in fase di bilancio preventivo. A questa operazione si lega quindi a stretto giro un ragionamento sul piano degli investimenti. Come sapete, infatti, il secondo lotto dei lavori al nido comunale era un'opera che era stata interamente finanziata tramite oneri, per un totale complessivo di 230.000 euro. La proposta dell'amministrazione quindi è quella di finanziare l'opera interamente con l'avanzo di amministrazione vincolato al titolo secondo, che ammontava all'incirca a 500.000 di euro, quindi tolti 230.000, comunque siamo all'incirca alla metà di quello che era il nostro avanzo iniziale, e di liberare quindi i 130.000 euro di oneri restanti, perché erano 230, meno 100, vi ho detto prima in previsione, 130. E la proposta di amministrazione è quella di destinarli nella seguente maniera, ovvero 65.000 euro per la manutenzione straordinaria di parchi e giardini, con questo anche nell'ottica di riallacciarsi anche al discorso che abbiamo fatto nell'ultimo consiglio comunale legato anche al parco di Carabasso, avevamo parlato di appunto fare una perizia per risistemare quel parco e comunque anche a seguito degli eventi del 5 marzo abbiamo ritenuto necessario implementare questo capitolo. 60.000 euro sul capitolo della viabilità e 8.000 euro per quello sulle contributi ai privati per l'abbattimento di barriere architettoniche. Questi 8.000 euro sono suddivisi in due parti, diciamo 5.000 euro che vengono appunto da questo totale di 130.000 e 3.000 euro invece che arrivano da un altro capitolo, un capitolo dell'urbanistica, che era quello per gli incarichi professionali. L'amministrazione ha ritenuto che non fosse più necessario mantenere quei 3.000 euro su quel capitolo, ma potessero essere spesi per altro, e in questo caso appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche. Queste sono le voci maggiori della manovra finanziaria, poi sono disponibile per domande che ci abbiamo già parlato in commissione.
Ringrazio l'assessore Nolini e cominciamo la discussione della proposta in oggetto. Consiglieri che si prenotano per iniziare la discussione. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, solo se è possibile avere un ulteriore chiarimento in merito al fondo destinato alle barriere architettoniche, all'abbattimento delle barriere architettoniche. Volevo sapere se il 10% delle entrate relativo agli oneri di urbanizzazione è reinvestito per l'abbattimento delle barriere architettoniche, se sì, in che maniera sono stati spesi.
Sì, consigliere Bartoli, altri interventi? Va bene, risponde quindi l'assessore.
Allora, i due fondi sono due fondi distinti, appunto. Questo è un contributo che storicamente il Comune ha sempre destinato, che sono appunto di solito ammontava all'incirca 5.000 euro e che viene data ai privati che all'interno di strutture private chiedono un contributo per poter abbattere le barriere architettoniche. Il 10% invece è accantonato annualmente come previsto dalla legge e è il 10% delle entrate degli oneri di urbanizzazione, che è sempre stato accantonato tutti gli anni e che adesso ha raggiunto, diciamo, c'è una cifra stanziata totale perché nei vari anni poi è stato accantonato e poi non sempre è stato possibile spenderlo per problemi relativi al patto di stabilità che non ci permetteva storicamente di andare sempre a poterlo spendere, e quindi cioè, sono due cose distinte, ha accantonato sia il 10% che questo.
Sì,
No, solo non ho capito se il 10% è stato speso o è stato accantonato.
Ora è stato accantonato.
Altri interventi? Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Tra l'altro mi fa piacere l'interesse appunto sul 10% dell'accantonamento di oneri di urbanizzazione in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, perché a seguito, come sapete tutti, c'è una mozione inerente presentata dal gruppo di maggioranza appunto per richiedere lo sblocco sul patto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e quindi dopo magari ne parleremo più nel dettaglio. Per quanto riguarda la manovra finanziaria, non entro certo nel dettaglio, l'abbiamo fatto in commissione, voce per voce, con le domande giustamente tecniche, con la possibilità anche di confrontarsi con il funzionario di riferimento. Mi limito solamente a dare un giudizio anche politico da parte del mio gruppo sulle due principali operazioni che sono state fatte all'interno di questo assestamento di bilancio. È sicuramente un bilancio, come tutti sappiamo, a un mese da termine dell'anno, e dunque, come diceva prima l'assessore, è possibile realizzarlo non in maniera lineare ma puntuale, capitolo per capitolo. Dunque è bene sottolineare che sì, in tutti quei capitoli dove noi abbiamo letto che ci sono state una riduzione di spesa, è logico e intuibile anche che certamente non va a discapito del servizio offerto al cittadino, ma è solamente una ricognizione su quello che era stato preventivato, e poi a un mese dalla chiusura del bilancio effettivamente constatato quant'è la spesa effettiva e dunque recuperati. Questo recupero in totale, dicevamo, ammonta a circa 50.000 euro, e come diceva sempre bene prima l'assessore, è stato sommato ai 74.000 dell'aumento appunto del fondo di dubbia esigibilità, e con un complessivo di 124.000. Questa manovra è stata avallata dal gruppo di maggioranza anche coerentemente con le linee programmatiche, perché diciamo la virtuosità di questa manovra sta nel fatto che tale fondo viene sottratto dall'obiettivo del patto di stabilità, che a fine anno genera un saldo che, sottratto appunto all'obiettivo, il residuo derivato da questa sottrazione genera sblocco sul patto, che poi può essere utilizzato a fine anno, come tutti sappiamo, per esempio anche a coprire parti di quei debiti fuori bilancio, come per esempio sono quelli derivati dalla sentenza sui terreni delle LAM. L'altro filone, l'altra manovra principale è sicuramente quella derivata dalla constatazione delle minori entrate, dall'abbassamento della previsione delle entrate degli oneri di urbanizzazione quantificabile in 100.000 euro, era stato preventivato 800.000 se ricordo bene, e dunque è stata ridotta a 700.000, e dietro c'è un'ulteriore scelta che abbiamo giudicato positivamente all'interno del gruppo, ovvero quella che di cambiare la scelta di realizzare l'investimento dei lavori del nido, un'opera pari a 230.000 euro che prima era stato deciso di finanziarla con gli oneri di urbanizzazione, adesso è stato scelto di liberare quella parte e finanziarla interamente con il fondo d'avanzo d'amministrazione, e appunto detraendo quella riduzione di entrate pari a 100.000 euro e dunque sbloccando la differenza, ovvero 230.000 meno 100.000, 130.000 euro, reinvestendoli a parer nostro giustamente in tre settori, coerentemente anche con il programma amministrativo, anche per dare un seguito a percorsi che sono già ben avviati, come quello della viabilità. Abbiamo giudicato tale scelta un percorso propedeutico a comunque sia un programma già avviato, lo possiamo vedere tutti girando per Agliana, insomma, il rifacimento del manto stradale viene portato avanti e dunque è comunque un continuo di questo processo di miglioramento. Come è coerente anche il fatto di aver destinato 65.000 euro alla manutenzione straordinaria di parchi e giardini, come abbiamo anche avuto occasione di constatare delle criticità in materia anche nel corso del precedente Consiglio Comunale, e come anche giustamente sottolineava anche il consigliere Bartoli in precedenza sul fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'edilizia privata, anche se obiettivamente è un fondo piccolo rispetto magari ad altri capitoli, però comunque è sicuramente un bel segnale per sottolineare che comunque sia questa amministrazione è sensibile rispetto a questa tematica. Grazie Presidente.
Grazie al consigliere Manetti. Non ho prenotazione di altri interventi in merito alla discussione. Qualcuno si può prenotare? Se no, si passa poi alle dichiarazioni di voto. Direi passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi comincia con le dichiarazioni di voto? Se no, come la solita consuetudine, il mio criterio sulla rappresentanza dei consiglieri in sala consigliare, invito il consigliere Sciottoli a esprimere. Dichiarazione di voto sulla proposta numero 4, bilancio per l'esercizio 2015 assestamento. Grazie.
Ma indubbiamente, come ha detto il capogruppo Manetti, è un indirizzo politico, è stato dato un indirizzo politico. Certamente se eravamo noi a governare o al governo non era questo indirizzo politico, perché quando si parla d'asfaltatura nel comune italiana ho visto in via Selva iniziata al 198 e 202 fermate, si sono fermati i lavori, sicché voglio dire 4 metri di asfalto, cioè tiene a precisare, non dipende dal comune, ma ci sta sempre l'acquedotto con l'amianto, buce da tutte le parti, fognature non funzionano, illuminazione che c'è che non c'è. In compenso avete detto, avete rialberato, so che tempo fa il sindaco è andato anche a chiedere 60 alberi in TV, certamente io sarei stato a casa, essendo vicepresidente della provincia, seconda provincia al mondo di vivaismo, andare a chiedere 60 alberi per piantare al parco mi sembra una certa cosa. No, fa il teorema del bilancio. Indubbiamente non si può votare insomma il bilancio votato così, assolutamente no.
Concluda allora la dichiarazione di voto Ciottoli. No, grazie consigliere Volterrani, prego.
Ho fatto caso oggi rileggendo quello che scrivono la società di Viareggio, che probabilmente qualche volta il mio dialetto non è compreso, perché ho letto che scrivono delle cose diverse. Chiaramente la mia è un'astensione, ma è logico che non potrebbe essere altrimenti, nel senso che la parte della gestione del bilancio fatto dal Comune Agliana sicuramente sarà fatto bene, perché i nostri amministrativi sono dei professionisti e lavorano sempre nel miglior modo possibile. Chiaramente l'indirizzo politico non è il mio, non è il nostro, è il vostro, e quindi ritengo che sia una vostra scelta, e quindi il mio voto è l'astensione. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Prego consigliere Bartoli per la dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, se per voi virtuosità significa non spendere soldi per il sociale perché sono avanzati, per noi questo non è virtuosità. Se per voi virtuosità significa asfaltare le strade e il giorno dopo vedere gli enti preposti a sfondare nuovamente per fare degli allacci, questo per noi non è virtuosità. Per noi virtuosità significa spendere oculatamente e non buttare via soldi in asfaltature e il giorno dopo vedere le strade di nuovo rotte. Quindi magari sarebbe bene, prima di asfaltare una strada, avvertire chi di dovere di effettuare lavori prima e non dopo due giorni. Per questo noi, come nei vari precedenti consigli dedicati al bilancio, non appoggiamo questa manovra e questo bilancio, visto che è la vostra espressione politica, non possiamo assolutamente condividerlo. Il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego per la dichiarazione di voto.
Allora, inizio da dargli gli aspetti positivi. Ora, questa è una manovra di assestamento, non è che ci si potesse aspettare più di tanto, perché siamo alla fine del bilancio, le grosse discussioni le abbiamo già fatte, però ci teniamo a sottolineare la manovra positiva sul fatto che vengono liberati gli oneri e destinati a due temi a noi cari. Uno è quello della manutenzione dei parchi della nostra cittadina, che sono ancora in una situazione disastrosa, abbiamo denunciato poco tempo fa la situazione del parco di Carabattole, e l'altro è sicuramente l'aspetto positivo che vengono spesi dei soldi, viene aumentato il fondo per abbattere le barriere architettoniche. Ora, nonostante questi due piccoli aspetti positivi che riteniamo che l'amministrazione abbia fatto, la nostra opinione sul bilancio l'abbiamo espressa più di una volta, soprattutto durante la discussione del bilancio, in cui eravamo contrari su tantissime scelte, sia sul fatto che non capiamo come mai nel nostro comune si decida di pagare, di estinguere i mutui a un tasso vantaggioso invece di investirli nel nostro territorio. I problemi ce ne sono tanti, l'avete dimostrato anche voi, perché a novembre avete deciso di stanziare questi soldi su questi due temi che ho sottolineato, che c'erano anche in maniera precedente. Sicuramente si trattava di tantissimi soldi, si parlava di 600.000 euro, quindi si poteva fare molto di più di questi confronto, di questi piccoli investimenti. Certo, però una riflessione la farei. C'è da capire come mai siano stati stanziati, da quello che ho capito io, molti dei soldi non spesi che sono stati recuperati per in qualche maniera anche accrescere il fondo dei crediti di dubbia esigibilità derivano dal sociale. Sinceramente la situazione sociale del nostro comune non credo sia nettamente migliorata da un anno all'altro. Sarebbe da fare una riflessione, e questo la propongo all'amministrazione, nel capire perché tutti questi soldi siano avanzati a fine anno, perché o in qualche maniera la situazione è diventata da un giorno all'altro del tutto rosea, per cui non ci sono più problemi, e quindi tutte quelle misure di welfare e di aiuto alle famiglie che hanno bisogno in qualche maniera ne vengono a meno, o qualcosa è stato sbagliato, nel senso che questi contributi non si è trovato in modo giusto per erogarli alla cittadinanza. Quindi è una riflessione che vorrei invitare a fare l'amministrazione, poi se l'ha già fatta, non lo so, ci sta che l'avete già fatta e non ci avete messo a conoscenza, però non sarebbe male discuterne in commissione sulle misure che il Comune adotta, quali sono state le misure che all'inizio il Comune riteneva di dover finanziare in modo cospicuo e in realtà si è ritrovata con delle spese notevolmente minori per migliorare il bilancio del prossimo anno, perché su questo tema, cioè, a me che avanzino soldi del sociale un po' mi dà occhio, non perché non si sono voluti dare, ma proprio perché erano destinati e non si è trovato il modo di darli a tutte le tante persone che hanno bisogno. Credo su questo si debba assolutamente migliorare. Quindi il nostro voto, come ho detto, era negativo allo scorso bilancio, perché tante scelte di indirizzo politico noi le avremmo affrontate in maniera diversa. Come ho detto, non avremmo sicuramente speso quei soldi per pagare un mutuo, forse avremmo attrezzato la nostra cittadina di una bella biblioteca, o l'avremmo investita nelle tantissime altre cose da dover fare nel nostro comune. Chiudo col fatto che è stato detto che giustamente l'aumento del fondo di crediti di dubbia esigibilità ci dà uno spazio sul patto di stabilità. Mi dispiace che questo spazio non sia utilizzato per pagare in totale parte investimenti, ma sia usato per accantonare o pagare debiti di fuori bilancio. Su una situazione spiacevole e incresciosa come quella è stata dell'ultima sentenza, in cui il Comune di Agnana ha perso sulle sproche dei terreni delle lame, e credo che sia doveroso da fare tutti noi che qui Ci sono stati dei problemi tecnici, ma la responsabilità politica anche delle passate amministrazioni è notevole ed è evidente, e quindi anche una presa di posizione sugli errori fatti nel passato che pagheranno i cittadini nel nostro futuro, perché si vedranno ridotti gli investimenti per pagare la sentenza. Ricordo a tutti che ce n'è una seconda a breve. Grazie, ribadisco il voto contrario.
Contrario, grazie. Non posso far intervenire l'assessore Nolini perché siamo in dichiarazione di voto, eventualmente le domande se le aveva fatte poste prima nella discussione. Ah, una riflessione. Bene, continuiamo la dichiarazione di voto. Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, i motivi del voto del mio gruppo favorevole non sto a ripeterli, diciamo, stanno un po' in quel giudizio politico che ho dato sulle due principali manovre dentro l'operazione finanziaria che portate in delibera quest'oggi. Ci tengo però a precisare un punto che è stato richiamato in primis da Bartoli quando si parlava di diverso giudizio di virtuosità dell'operazione e poi in seconda istanza dal consigliere Guercini. Specificamente nel capitolo del sociale. Innanzitutto il capitolo del sociale è composto da molte voci, bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio quali sono state ridotte e se sono esclusivamente servizi volti al cittadino. Detto questo, ripeto, l'ho precisato all'inizio perché avevo il timore che comunque per tutti non era ben chiara la questione, perché se si fa un assestamento di bilancio e si prevede una minor spesa, ripeto, non vuol dire che si sia offerto di meno alla cittadinanza, vuol dire semplicemente che il funzionario ha garantito che per il suo bisogno, per i suoi servizi, era già coperto e dunque sono stati recuperati questi soldi. Detto questo, cioè, se vogliamo fare una riflessione e l'accetto come proponeva Guercini, c'è anche da tener conto in primis ma soprattutto di una particolare questione che riguarda il sociale. Possiamo pensare all'affidamento dei minori. Questo ha un costo elevatissimo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato anche in commissione, e dunque è normale gonfiare, tra virgolette, nel preventivo il capitolo del sociale, gonfiare nel senso buono, perché non si sa mai durante il corso dell'anno ti possono capitare 0 fortunatamente minore in affidamento, come 10, ipotesi remota, assurda, speriamo sempre di no, e comunque è per questo che poi se si arriva al 30 di novembre viene ridotto il capitolo del sociale, perché si prevede che da qui e fine anno, o comunque si spera, non capitano più di un minore, due minori, quelli che siano in affidamento da parte dell'amministrazione.
Bene, ringrazio il consigliere Manetti, quindi pongo in votazione il provvedimento numero 4 dell'ordine del giorno che ha per oggetto bilancio per l'esercizio 2015, assestamento generale, variazione alle previsioni, al piano degli investimenti, alla relazione previsionale e programmatica. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. 10. Chi è contrario alzi la mano. 5. Chi si astiene alzi la mano. 1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 5, astenuti 1. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 5, astenuti 1. Si procede nell'ordine del giorno con il punto numero 5. Mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, di modifica al sistema di controllo delle emissioni dell'impianto di incenerimento di Montale. Illustra la mozione il consigliere Bartoli, prego.
Sì, questa mozione nasce dagli sforamenti che sono avvenuti dal nostro inceneritore
da partire dal dai primi di luglio di quest'anno. Ci siamo veramente impressionati dal fatto che da luglio siano usciti i risultati dei campionamenti solo a fine agosto, se non la comunicazione a settembre. Quindi abbiamo fatto sì che con questa mozione chiediamo un'immediata revisione di questo sistema di controllo per renderlo più puntuale possibile e più efficiente possibile. Sono state riscontrate presso la linea 1 dell'impianto di incenerimento di Montale emissioni anomale di PCDDF e che queste sono state rilevate in due periodi, dal 15 al 31 luglio, dove l'emissione di diossina è risultata pari a 0,25. Ricordo che il limite è fissato a 0,1, mentre dal 31 luglio al 14 agosto l'emissione di diossina è stata pari a 0,13. La chiusura della linea 1 è avvenuta solamente il 31 agosto, dopo che la società che gestisce direttamente l'impianto, la Durner S.p.A., ha ricevuto in data 31 agosto i risultati di entrambe le analisi dal laboratorio Ecol Studio. Considerato che la società La Durner ha impiegato 45 giorni per fornire i risultati informando il CIS dei risultati delle analisi delle fiale di monitoraggio in continuo effettuate sulle emissioni della linea 1 solo il 1 settembre e che questo ritardo non ha consentito alle autorità competenti di poter prendere provvedimenti in tempi brevi dopo lo sforamento. Nel corso della Commissione Ambiente del Comune di Agliana, svoltasi martedì 8 settembre, il direttore del CIS ha sostenuto che, per come è strutturato attualmente l'impianto, per il controllo e la verifica delle emissioni delle diossine sono necessari 25 giorni per avere le risultanze analitiche, 15 giorni relativi al prelievo dei campioni e 10 giorni per l'analisi. Considerato inoltre, risulta possibile che le fiale di monitoraggio in continuo effettuate sulle emissioni della linea dell'inceneritore possano essere, oltre a quelle di 15 giorni utilizzate attualmente dalla Durner, installate anche per periodi di monitoraggio molto minori. Si parte anche da fiale di 24-48 ore e superiori fino al massimo di 15 giorni. Da ulteriori verifiche è risultato inoltre che per l'analisi delle fiale sono sufficienti 5-6 giorni, come del resto si è verificato nelle ultime analisi fatte effettuate dalla stessa La Durner per il riavvio dell'impianto, nella quale sono stati sufficienti 3-4 giorni. La dirigenza del CIS sostiene che né il contratto di gestione dell'impianto né l'AIA prevedono dei tempi certi per l'effettuazione delle analisi. Al fine di avere un controllo più pressante sulla gestione delle emissioni e quindi maggior rispetto dell'ambiente, dei territori interessanti dalle ricadute delle emissioni dell'inceneritore e conseguentemente della salute dei cittadini, a far modificare il controllo delle diossine dell'impianto di incenerimento per garantire che il risultato delle analisi sia effettuato entro tempi tecnici molto più brevi degli attuali e quindi chiediamo che il Sindaco e la Giunta si impegnino ad assicurare la modifica dei tempi di monitoraggio e campionamento, prevedendo un periodo di campionamento con fiale al massimo da 7 giorni, anziché delle attuali da 15 giorni, per ridurre notevolmente i tempi in cui vengono forniti i risultati delle analisi, così da assumere in tempi molto più brevi le eventuali decisioni, a far assumere al gestore la modifica di tali nuove scadenze temporali fin da subito, a pubblicare sul sito del Comune e del CIS S.p.A. le analisi effettuate e i relativi risultati ogni settimana, a riferire nel primo consiglio utile
l'avvenuta modifica del piano di controllo, le emissioni dell'impianto di incenerimento. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli per l'illustrazione. Ci sono interventi? Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, più che un intervento, la mia è una proposta di emendamento che con il suo permesso passerei alla lettura di questo, a questo consiglio. Proposta di emendamento alla mozione modifica al sistema controllo delle emissioni dell'impianto di incenerimento di Montale. Con il seguente documento siamo a richiedere che la parte dell'impegnativa della mozione in oggetto venga così emendata. Chiediamo che il sindaco e la giunta intervengano tramite CIS per una modifica del sistema di monitoraggio e campionamento al fine di ridurre il più possibile le tempistiche in cui vengono forniti i risultati dell'analisi, così da assumere in tempi molto più brevi le eventuali decisioni. A comunicare al primo consiglio comunale utile la modifica da parte della società del piano di controllo e analisi delle emissioni, a pubblicare sul sito del comune e del CIS SPA le analisi effettuate e i relativi risultati in modo immediato una volta che questi siano disponibili. In merito, Presidente, sono a chiederle un'interruzione per discuterne con i colleghi capigruppo.
Concedo sospendo la seduta, concedo 10 minuti massimo, proprio ma rigorosamente l'orologio, per divenire su questo emendamento. Grazie. Si riprende la seduta e sull'emendamento chiedo se ci sono brevi interventi prima di passare alla dichiarazione di voto sull'emendamento proposto dal consigliere Manetti. Prego. Dichiarazione di voto. Guercini, prego.
Cioè, posso farlo in che senso? Una sola. Perfetto. Mi assumete questa responsabilità. No, allora, come cofirmatari della mozione in cui si richiedeva una rimodulazione del sistema di controllo dell'impianto, riteniamo che l'amministrazione abbia delle grandi mancanze. Perché un gruppo di opposizione formato da quattro gruppi, dopo tutto quello che è successo, si è messo immediatamente al lavoro, ha cercato di capire come funzionava tutta la procedura di controllo delle diossine da parte del nostro impianto e si è informato per capire se effettivamente c'erano i tempi tecnici e le possibilità per poter ridurre questa tempistica il più possibile. Ci tengo a precisare che l'emendamento, l'unica cosa che cambia sono i giorni, rimane completamente uguale come richiesta, si toglie l'unica precisazione che noi avevamo ritenuto importante fare, perché la riduzione doveva essere almeno del 50% come campionamento, passare da 15 giorni a 7, perché era l'unica riduzione che effettivamente potesse avere un significato. Tecnicamente i laboratori ci avevano confermato che era fattibile, è una questione ovviamente sono due, sono un'analisi in più a ogni 15 giorni, quindi è una questione di volontà di spesa e basta, perché tecnicamente è tutto fattibile, e quindi noi avevamo deciso di mettere al massimo 7 giorni. Nell'emendamento invece si decide di rimanere più generici, per cui noi l'emendamento crediamo sia qualcosa fatto un po' per cercare di prendere un po' meno responsabilità, meno impegni, per cui riteniamo che i 7 giorni fossero necessari a rimanere nella nostra mozione, per cui siamo contrari all'emendamento presentato dal Partito Democratico, perché crediamo tutti che sia arrivato il tempo di prendersi le responsabilità e soprattutto di prendersi determinati tipi di decisioni. Da quando è successo tutto questo sforamento lo sappiamo dal 1 settembre, le nostre mozioni sono state proprio collate un mese dopo, che ancora l'amministrazione non abbia l'idea di quanto voglia ridurre, di quanto si sia impostata da questa riduzione, anche formandosi tecnicamente, credo che sia una grandissima mancanza, perché io mi aspettavo che questa mozione venisse portata dalla maggioranza e non certo dai gruppi di opposizione dopo un mese. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Sì, Presidente, mi scusi, la dichiarazione di voto in merito alla mozione, all'emendamento. No, e io a questo punto, se non c'è condivisione dagli altri gruppi politici, ritiro l'emendamento.
Prendo atto del ritiro dell'emendamento da parte del consigliere Manetti, si procede quindi, si passa alla discussione sulla mozione e alla dichiarazione di voto sulla mozione. Prego. Consigliere Guercini, prego.
Mi dispiace che la maggioranza abbia deciso di in qualche maniera di ritirare l'emendamento, perché dedurrò che ora la nostra mozione sarà in qualche maniera bocciata, no? Certo che mi dispiace il fatto che la nostra mozione rimanga nell'originale, perché penso sia una mozione fatta bene, è stata preparata, fatta con uno studio dietro, anche se sembra che dietro a 2 pagine svolte non ci sia niente, ma in realtà c'è stato uno studio che ci ha avuto un mese fondamentalmente per realizzarla e protocollarla. Il fatto è questo, mi dispiace perché verrà bocciata, si boccerà una mozione in cui si chiederà una certezza, in cui chiediamo che vengano fatti questi campionamenti, ripetiamo che è una questione tecnica fattibile, l'amministrazione sosterrà che ancora non lo sa e credo sia più grave di dire che non è tecnicamente fattibile, perché se non si sono informati credo che stiano sottovalutando non poco la questione, perché siamo noi i proprietari di quell'impianto e se non ci formiamo noi su come lo vogliamo gestire e chiediamo ai gestori che si adeguino alle nostre volontà di buoni amministratori e di politiche, credo che siamo forse un po' in alto mare nel come pensiamo noi di gestire questo impianto e di come la pensa di gestirlo la maggioranza. Quindi, ripeto, mi dispiacerà che verrà bocciata, anche perché si era detto che noi bocciavamo tutti in maniera convinta l'emendamento, perché ritenevamo che fosse un passo indietro da parte dell'amministrazione sottrarsi a questo impegno di 7 giorni, anche perché se si parla di ridurre il più possibile da 15 giorni, voglio vedere quanto è questa riduzione qui, cioè se non si riuscisse a assumere anche l'obiettivo, lo scopo, l'orizzonte di arrivare a 7 giorni, credo che qualunque altra riduzione sia una riduzione più che altro superflua, cioè se non si dice di ridurre almeno il 50%, anche perché ripeto che tecnicamente si potrebbe ridurre ancora di più, dipende tutto un po' dalle volontà che ognuno di noi vuole mettere in atto. Noi vogliamo che quell'impianto, l'abbiamo sempre detto, venga chiuso il prima possibile, ma vogliamo anche nella stessa maniera, con altrettanta forza, che questo impianto, finché rimarrà aperto, sia il sicuro più possibile, cioè che si abbia la certezza che tutto quello che viene bruciato, le emissioni che escono da quel camino, siano costantemente controllate e si abbia in tempi brevi e certi i risultati di queste analisi. Qui non possiamo più permetterci che un impianto del genere sfori per un mese, non possiamo più permetterci che questo venga scoperto solo il 1 settembre, quando il primo sforamento è avvenuto il 15 luglio. Sono tempistiche che non sono assolutamente accettabili. È un impianto che è altamente inquinante, altamente pericoloso, cioè, ricordo a tutti che anche se non supera la soglia dello 0,1 di limite di diossine, non è che fa vapore acqueo, già produce inquinamento, è una soglia imposta dalla legge, quindi se si supera è ancora più grave, cioè è un impianto che a prescindere da tutto inquina. Quindi, come avevo ripetuto brevemente, noi la mozione, anzi in tutto, anche se era emendata e ci dispiaceva che fossero stati tolti il limite dei 7 giorni, l'avremmo approvata per un senso di responsabilità, per dire va bene, almeno l'amministrazione si è assunta questo impegno, è un impegno più blando, più tenue, noi ci saremmo assunti un impegno sicuramente più forte, più stringente, anche per dare alla popolazione una risposta, di dire è successo, abbiamo in qualche maniera un sistema di controllo carente, ma vogliamo dare un segno forte che la situazione da ora in avanti sarà completamente sotto controllo, e questo non lo state dando, perché ripeto, chiudo il mio intervento, è gravissimo a livello politico che 4 gruppi dell'opposizione il 9 ottobre abbiamo protocollato questa mozione sul controllo e la revisione del controllo delle procedure delle emissioni delle gestioni dell'impianto, e non l'abbia fatto in maniera non abbia fatto precedentemente l'amministrazione dopo che ha scoperto il 1 settembre di questi sforamenti. Se arrivi il 9 ottobre presentato un emendamento ora per approvarla, e al tuttora siamo al 30 novembre che ancora l'amministrazione non si è preso questo impegno. Credo che sia doveroso dare un segnale forte alla cittadinanza che vogliamo veramente tenere sotto controllo con l'impianto. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Si è prenotata la consigliera. Non so, signori, vedo perché era precedente. Dopole.
Sì, dopo. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto voglio rassicurare il consigliere Guercini che non stiamo sottovalutando affatto quanto è successo. Voi avete ritenuto importante indicare nella mozione i 7 giorni, come noi abbiamo ritenuto importante dare risposte serie e concrete ai nostri cittadini, perché questo non è un luogo dove si possono affrontare questioni tecniche, ma è un luogo dove si devono affrontare questioni politiche responsabili, perché la nostra linea è una linea responsabile, è una linea che infatti noi ribadiamo anche nella mozione che avrete sicuramente letto, che ha portato il nostro gruppo di maggioranza, mozione in cui noi cosa diciamo? Diciamo che al tavolo, che è poi la soluzione che noi abbiamo ritenuto importante da attuare, che è un tavolo operativo che ci darà risposte, risposte concrete, risposte operative, risposte responsabili su quanto accaduto. E a questo tavolo noi cosa vogliamo che ci venga detto? Vogliamo che ci vengano dette quali saranno le correzioni da apportare a un sistema di monitoraggio e controllo che evidentemente ha avuto delle falle. Ed è questa la nostra linea politica, e credo anche che l'emendamento che abbiamo presentato non vi abbia stupito, perché è lo stesso emendamento che è stato discusso nel Consiglio Comunale di Montale ed è lo stesso emendamento che ritrovate nella nostra mozione, quindi non c'è stupore in tutto ciò.
No, io invece, dopo tutte queste considerazioni politiche, sti giri di parole, queste cose meravigliose che hanno detto i miei predecessori, provo un forte senso di vergogna nei confronti dei cittadini aglianesi, veramente. Ci siamo messi 16 cittadini aglianesi che respirano l'inceneritore a fare la guerricciola, e ce ne dovremmo vergognare tutti quanti, e lo dico e guardo tutti, sia noi e voi, perché ci siamo messi a fare le guerricciole su 4 paroline messe in una mozione, invece di pensare a una cosa più importante, che è quella di andarla a controllare. Ora voi, noi avevamo messo 7 giorni, voi no, 7 giorni, tempo indeterminato. Ecco, su queste minchiate noi abbiamo fallito, maggioranza e opposizione, quello che è il nostro ruolo fondamentale, che è quello di pensare ai cittadini aglianesi. Stiamo pensando al nostro orticello, ai nostri elettori, ai nostri comandamenti di partito, e non abbiamo pensato invece ai cittadini aglianesi. Io penso che non sono soddisfatto né dei 7 né del mio. Cioè, è un'insoddisfazione grossa. Io puntavo ad ottenere un risultato, che era quello che passava una mozione che prevedeva un qualcosa in più rispetto a quello che c'è adesso. Però purtroppo con gli egoismi e con i giochetti abbiamo tradito il mandato che ci hanno dato gli elettori. Perdonatemi, ma sono fortemente deluso da parte di tutti. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Volterrani. Consigliera Salaris, prego, se la affrontato.
Io, incredibilmente, sono molto preoccupata, perché trovarmi ancora una volta d'accordo con il consigliere Volterrani mi sorprende abbastanza, però devo dire che è il succo del mio intervento e si rifaceva esattamente a quello che ha detto il consigliere Volterrani. Io credo che rinunciare all'approvazione che dall'unanimità di una mozione per fossilizzarsi sul numero dei giorni, cioè io lo trovo, non riesco a capire la strategia sinceramente di chi ha presentato la mozione, perché c'è un interesse quando uno presenta una mozione in un consiglio comunale. Io credo che l'interesse sia quello non di presentarla per dire che l'ha presentata, ma che sia di presentarla per approvarla, per arrivare all'unanimità, cioè per ricercare quel dialogo e quelle soluzioni che portino ad approvare una mozione all'unanimità. Cosa c'è di più politicamente importante di una mozione che viene approvata, di una mozione dell'opposizione che in un consiglio comunale trova l'unanimità? Io credo che per l'opposizione sia la soluzione ottima questa qui, pur cambiando una parola. Cambiamo una parola, se voglio dire, e troviamo una soluzione condivisa. Io questo, cioè sinceramente, poi devo dire anche un'altra cosa, ora mi dispiace anche di parlare solo appunto del metodo piuttosto che entrare anche nel merito della mozione, ma spesso dobbiamo fare questo con dispiacere, ma cioè, io non ho capito, cioè, non viene votato l'emendamento, ma se si fosse votata la mozione emendata togliendo i 7 giorni l'avreste votata? Cioè, mi sembra di aver capito questo passaggio, che è ancora più surreale di quello che è stato detto fino ad ora.
Consigliera Salaris, consigliere Manetti, conferma la richiesta, prego, grazie.
Sì, ne approfitto, vista l'ora e la moltitudine dei punti che mancano anche andare in dichiarazione di voto, se mi è concesso, a questo punto della mozione, che il voto della maggioranza è sfavorevole. Ma ci tengo però a precisare sull'emendamento e poi conseguente mio ritiro di esso. Consigliere Volterrani evidenziava, invitava un po' tutti a fare un mea culpa di non aver portato a casa il fine che bene o male era condiviso, ovvero quello che al momento che si sono constatate delle effettive criticità e relazionate anche da ASL e da ARPAT, questo è innegabile e indiscutibile e ne va preso atto, sia a livello di gestione e di controllo dell'impianto. L'intento appunto di cercare una ricerca con l'emendamento di una condivisione era quello appunto di sopperire a queste criticità evidenziate dopo gli scorsi di quest'estate. Questa non c'è stata e come faceva notare il consigliere Volterrani non abbiamo portato a casa il risultato e manca di rispetto sì ai cittadini, ma questo voglio dire che mi sono assunto la responsabilità di ritirare l'emendamento, perché se andate a vedere alle impegnative della mozione che al punto 17 scritta dal gruppo di maggioranza e rammentata prima dal consigliere dalla consigliera Signori, il primo punto di tale impegnativa è praticamente l'emendamento proposto. Io l'ho ritirato perché porto comunque a casa il risultato che mi ero preposto.
Grazie consigliere Manetti. Consigliere Bartoli, la invito all'intervento, anche alla dichiarazione di voto che lei può fare a nome di tutti i gruppi dell'opposizione, in quanto è stata condivisa da voi, anche perché vi faccio presente, siamo al quinto punto. Sapete, l'ordine del giorno è composto da 18 punti. Io farò un altro convocherò un altro consiglio comunale a breve, tra pochi giorni, però bisogna
discutere di questi punti, non si può andare a oltranza. Bartoli, conviene?
Per quello
che lei in quanto presentatore della mozione.
Sì, però avrei piacere di proseguire la discussione eventualmente se altri consiglieri avessero l'intenzione di fare altri interventi.
Ci sono altri consiglieri che vogliono fare interventi? Allora, brevemente, Franceschina, l'intervento e poi la dichiarazione a lei, facciamo.
Sì, salve. No, io sentivo la maggioranza parlava di rispetto per i cittadini. Ora, il rispetto dei cittadini, lo vogliono, è dal 2007 che chiedono chiarezza ai cittadini, dal primo sforamento c'è stato nel 2007. Ad oggi ancora c'è stata una causa, ma ancora ad oggi non si conoscono di preciso le cause di questo sforamento. Quest'anno ci risiamo di nuovo con questo sforamento, iniziato i primi di luglio, noi 15 luglio, i primi di luglio, e quello che vogliono i cittadini penso sia chiarezza, che questa chiarezza ancora oggi non si ha, cioè la Durner, chi gestisce l'impianto, non ha saputo ad oggi spiegare i motivi di questo sforamento. Quindi quando si dice rispetto per i cittadini, sarebbe l'ora di dare risposte certe ai cittadini, non di prendere tempo, non di dire faremo un altro tavolo, perché i cittadini sono un po' stufi di questi tavoli. Faccio un esempio dell'indagine epidemiologica e la si tira per le lunghe e si rifà un altro tavolo. I cittadini vogliono risposte certe. Qui l'ingegnitore mette diossina tutti i giorni, anche quando è nei limiti, e mette diossina e fa male. Emettendo diossina entro i limiti, la diossina è bioaccumulabile, un po' oggi entro i limiti di legge, un po' domani entro i limiti di legge e così via, fa male. Poi ci sanno questi sforamenti che non si conosce le cause e si dice di dare ancora fiducia alla Durne, cioè i cittadini e sono stufi e si muore qua, e sono stufi i cittadini, vogliono risposte certe. E noi abbiamo chiesto solo una tempistica di diminuire da 15 a 7. È una cosa semplice, abbiamo studiato, ci siamo informati, è fattibile, è solo una questione di costi. Non capisco cosa state a traccheggiare ancora i cittadini agianesi, montaresi, di Montemurlo e di Quarrata, hanno bisogno di risposte. E voi qui non le volete dare e vi state arrampicando sui giorni di più di meno. Bastava accettare, poi se ne discuteva la tempistica, ma 7 giorni sono fattibili, punto e basta, non lo volete fare, prendete le vostre responsabilità.
Consigliere Sciottoli.
Sì, anch'io per esprimere il mio pensiero, e mi rivolgo anche alla consigliera Signori quando dice che è un tavolo politico non tecnico. È vero, perché ognuno di noi non siamo dei tecnici per stabilire, però quando su documenti sia dell'ASL che ARPAT scrivono l'impianto di cenimento di Montale e in particolare la linea 1 continua a mostrare preoccupanti condizioni di scarsa affidabilità, quindi ci ha detto che sta un bubone a mano, quindi continuiamo a monitorarlo ogni 15 giorni, quindi la nostra richiesta. Bene, allora.
Forciati.
Dico, no, allora questo.
Forciati! Silenzio!
Quindi quello che volevo dire è una semplice richiesta e fondamentale, cioè perché non è che si voglia stravolgere gli equilibri politici della gestione del CIS, ma si chiede semplicemente i controlli invece di farli ogni 15 giorni o 30 giorni, di farli un massimo nei 7 giorni, cosa che anche in conferenza del gruppo è stato detto che era possibile perché c'è lo studio di fattibilità che si può fare con un massimo di 7 giorni, quindi non vedo il vostro arroccamento su una mozione che dice bene il consigliere, non dice nulla, cioè la politica demanda sempre, cioè si deve andare sempre avanti, mezze parole. Ma ho già finito allora.
Consigliere Bartoli, prego per la dichiarazione di voto congiunta. No, la dichiarazione di voto congiunta l'ha fatta prima il consigliere intervento. Prego Bartoli. Singolarmente e differisce per alcuni aspetti, proviamoci. Basta le dichiarazioni di voto, prego.
Intanto la nostra mozione è nata da uno studio sul campo con varie aziende e come potete notare è stata protocollata il 9 ottobre. Dopo il 9 ottobre è uscito il documento ARPAT che conferma la nostra preoccupazione, come ha detto il consigliere Ciottoli, che l'impianto non è affidabile, non è assolutamente affidabile. Noi abbiamo scritto sulla nostra mozione che l'impianto sforava dal 15, no, non è vero, effettivamente non è vero. Abbiamo sbagliato a scrivere perché sforava già dai primi di luglio. Se puta caso avesse sforato dal primo di luglio, i risultati dell'analisi sono stati dati dopo due mesi, 60 giorni che i cittadini alianesi hanno subito ricadute dell'inceneritore. È una cosa che non possiamo accettare. E come ha detto qualcuno che mi ha preceduto nell'intervento, io non mi vergogno assolutamente di quello che sto facendo stasera, no, assolutamente, anzi sono contento di essere qui e portare avanti la mia intenzione, che è quella di riportare ai cittadini delle risposte certe e non un intento. Io voglio una risposta certa. Il campionamento si fa una volta alla settimana, 4 giorni per avere risultati, significa che uno sforamento entro 2 settimane deve venire fuori, non dopo 60 giorni, è inaccettabile. Quindi noi, e perlomeno il mio gruppo, non si vergogna assolutamente di non portare a casa una mozione, ma è fiero di portare a casa la voce dei cittadini che ci hanno votato e ci hanno messo a sedere dietro a questo tavolo. E non un tavolo di intenti, ma un tavolo di fatti. Noi vogliamo i fatti e non parole. Le parole le lasciamo fare agli altri, noi vogliamo i fatti. Per questo il nostro voto è senz'altro favorevole.
Grazie consigliere Bartoli. Guercini rinuncia alla dichiarazione di voto, quindi se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento numero 5 come proposta all'ordine del giorno, mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Aliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Aliana, Fratelli Italia, Alleanza Nazionale, di modifica al sistema di controllo delle emissioni dell'impianto di incenerimento di Montale. Signori e signori consiglieri, è alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario al provvedimento alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con 6 voti favorevoli e 10 contrari. Passiamo alla proposta numero 6 all'ordine del giorno, che è la seguente. Mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Aliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Aliana, Fratelli Italia Alleanza Nazionale per la nomina di un consigliere in CDA di CIS S.p.A. e di CIS S.r.l. da parte delle forze politiche di opposizione presenti nei consigli comunali dei 3 comuni di Aliana, Quadrata e Montale. Presenta la mozione consigliera Fieri, grazie.
Alla base della mozione presentata in maniera congiunta dai gruppi consigliari di opposizione di Aliana riuniti nel coordinamento Io Non Ci Sto, vi è la consapevolezza che è un diritto dei consiglieri comunali essere informati su ciò che avviene all'interno del comune e nello specifico di un'azienda partecipata. Si tratta di un diritto appunto riconosciuto dalla legge, sancito dal testo unico degli enti locali e ribadito anche dallo statuto del nostro comune. L'articolo 67 dello statuto del comune d'Agliana stabilisce che ogni consigliere ha diritto di ottenere tutte quelle informazioni, tutte quelle notizie utili per venire a conoscenza appunto dell'attività del comune, degli enti e delle aziende ad esso legate al fine di garantire l'espletamento del proprio mandato. Il ruolo appunto dei consiglieri comunali, soprattutto quelli di opposizione, è di essere messi a conoscenza di quello che avviene dell'attività del comune, di quello che avviene all'interno delle aziende partecipate, però abbiamo visto in questo primo anno e mezzo, soprattutto in relazione nello specifico di un'azienda partecipata e quindi il CIS, che molte volte questo non è avvenuto. Porto ad esempio due situazioni nel quale abbiamo avuto difficoltà nell'ottenere i documenti da noi richiesti e conseguenze di esercitare il controllo su un'azienda di proprietà del comune. Mi riferisco appunto alla situazione delle convenzioni e alla rimodulazione del mutuo. Nel primo caso appunto si tratta di convenzioni che sono state firmate nel dicembre del 2013. Il gruppo consigliare formato da me, consigliere Guercini di Agliana in Comune, ha fatto una prima richiesta di accesso ad atti nel giugno del 2014. Siamo venuti a conoscenza dei documenti solamente nell'ottobre del 2014 dopo l'intervento del difensore civico. Questo dimostra la difficoltà che anche dei consiglieri comunali possono avere nell'ottenere delle informazioni di un'azienda partecipata del comune. Analogamente, per quanto riguarda la rimodulazione del mutuo, si tratta, come tutti sappiamo, di un'operazione che è partita nel maggio del 2014, però il Consiglio Comunale, ma anche la cittadinanza, ne è venuta a conoscenza solamente nel maggio del 2015. Da queste criticità emerge la necessità di un cambiamento e per questo proponiamo che all'interno del CDA del CIS, composto da tre componenti, un membro sia nominato dalle forze consiliari di opposizione dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata al fine di garantire una trasparenza e un maggiore accesso ai documenti, quindi di essere costantemente informati di quanto avviene all'interno di un'azienda di proprietà del comune. Grazie.
Grazie alla consigliera Fieri. Interventi per la discussione. Consigliere Buscioni, prego.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Diciamo che inizialmente volevo analizzare un po' le tre figure che bene o male sono state chiamate in causa in questa mozione: il sindaco, il consiglio d'amministrazione e noi, il consiglio comunale. Sindaco è nettamente la figura istituzionale che fa parte chiaramente dell'assemblea dei soci, cioè i soci proprietari del CIS S.p.A., proprietario di rappresentanza chiaramente di tutta la cittadinanza, indifferentemente senza fare distinzioni di razza, religione e politica, di conseguenza apolitica, cioè una figura apolitica, quella che il sindaco va a ricoprire nella fase di assemblea dei soci. Da mandato chiaramente elettorale lui ci rappresenta, ha così un indirizzo di rappresentanza e ripeto apolitica. Sceglie a questo punto qua un delegato che è quello che partecipa poi al CDA. Il CDA, seconda figura che analizzavo, lo dice la stessa parola, consiglio d'amministrazione. Indirizzo amministrativo è quello che è venuto, che viene chiamato a comporre a comporsi quando, a riunirsi quando c'è da prendere delle decisioni di straordinaria amministrazione, aumento dei capitali, rivigere un bilancio, vendere o fare delle fusioni, comunque una fase amministrativa. I delegati in questo caso rispondono sempre sotto delle precise leggi che vengono riportate e decise da, scritte nel codice civile. L'altro figura siamo noi, il Consiglio Comunale, dove a questo punto è politica, è la figura politica, è quella che insieme a tante altre funzioni ha quella di controllo. E chiaramente siamo noi quelli che dobbiamo andare per rispettare l'impegno che i nostri elettori ci hanno dato a controllare qualsiasi cosa che riguardi l'amministrazione e tutte le società partecipate. Chiaramente a questo punto le tre figure sono ben delineate, mi sembra giusto che di non mischiare i precisi compiti che gli sono stati dati e ognuno rimanga nella propria posizione e svolga il proprio mandato. Grazie.
Grazie consigliere Puscioni. Consigliere Polterrani.
No, soltanto un appunto a quello che diceva il collega Buscioni. Se la figura del sindaco non è una figura politica, io so Pulcinella, perché insomma, ragazzi, se prendiamo un giro, Buscioni ti voglio bene, però il sindaco del PD è stato eletto dal 51% degli italianesi,
Cosa dire? Ho fatto una figura allegorica, Pulcinella. Ah, grazie.
Quindi ritengo, con tutto il rispetto per carità che si porta sempre alle istituzioni, che il sindaco sia una rappresentanza politica ben definita e ben determinata. E aggiungo inoltre che non rappresenta tutto il Consiglio Comunale, rappresenta la maggioranza e la maggioranza degli aglianesi che l'ha votato. Non è una figura che non sia politica, ecco, questo ci tenevo a precisare. Grazie Presidente per la parola.
Prego, grazie consigliere Polterrani. Consigliere Ciottoli, prego.
Ma velocemente, anche per capire, no? E anche per spiegare al collega Puscioni che il problema è che l'inceneritore è nostro, cioè di proprietà. Oh, allora, quindi è nostro, noi si dà in affidamento a una società, ma se questa società non mantiene i patti o i contratti, è responsabile e siamo noi, il sindaco. Quindi in questo caso qui c'è una mancanza da parte della società e una, come posso dire, una superficialità da parte della politica a non prendere provvedimenti in merito. È questo che oggi tutti si reclama. A volte sono anche in difficoltà. Io non sono un tecnico, ma c'è scritto sulle relazioni che vengono rilasciate, cioè documenti ufficiali. Cioè, io ve le voglio leggere perché c'è il pubblico e quindi è bene che capisca. In data 18 luglio, al camino della linea 1 sono stati registrati 2 sermione, valore NOx, superiore al limite consentito. In quell'occasione il gestore dichiarò che la misurazione, tra virgolette, potrebbe essere stata inficiata dalla notevole quantità di acqua presente nei fiumi causati dalla rottura di un collettore della caldaia della linea 1. Anche in questo caso l'analisi delle cause è stata condotta con estrema superficialità e assolutamente non in accordo con quanto sarebbe previsto da un sistema di gestione ambientale, bla 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 bla. Cioè, qui si sta dicendo che noi gli si dà una Ferrari a un ragazzo che non ha neanche la patente. Quindi chi è il responsabile di questo? E sono le amministrazioni. E sono i tre sindaci che devono prendere la società, la Lodner, e devono dire: bambini, andate a stappare, non siete buoni a mandare questo termovalizzatore o questo inceneritore. E questo è il dato di fatto.
Sì, consigliere Sciotri, consigliere Guercini, prego.
No, io ho una precisazione, cioè concordo sul fatto che è vero, il sindaco quando è eletto rappresenta tutti i cittadini, perché è stato eletto democraticamente e quindi deve, anzi, assolutamente rappresentare i cittadini. Guai se rappresenta solo una piccola parte di essi, però ora definirlo come una figura apolitica credo sia ora l'opposto, nel senso che il sindaco, è vero, nell'assemblea dei soci rappresenta, in quanto il comune Lagnana è uno dei proprietari, rappresenta il comune Lagnana e tutti i cittadini, però è anche vero che a nostra volta perché funzioni bene la democrazia esiste un consiglio comunale che deve operare sotto forma di controllo, non solo da parte dell'opposizione ma da parte anche della maggioranza, deve in qualche maniera controllare l'operato dell'amministrazione, quindi controllare l'operato del sindaco, della giunta e l'operato anche all'interno dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e tutto, perché qui poi si parla di un controllo di tipo politico. Capite bene che il controllo politico da una parte si svolge assai difficilmente, nonostante questo sia un principio alla base di ogni democrazia, il principio della trasparenza, il principio del controllo. Qui noi siamo completamente tagliati fuori, perché ci sono due strade. O in qualche maniera, come in tanti consigli di amministrazione, si permette che vi sia un rappresentante dell'opposizione, non è una stranezza la nostra, ce ne sono tanti di esempi in cui il consiglio di amministrazione viene formato da quando il proprietario è un ente pubblico, da varie indicazioni tra maggioranze e opposizioni, per cui non è tanto una stranezza. Su tre che è stabilito dalla legge, chiediamo che due vengano nominati dai tre sindaci che hanno la maggioranza e uno venga nominato da tutte le opposizioni dei tre comuni, quindi non mi sembra che sia qualcosa di strano. Vogliamo ovviare questo problema perché è giusto che ogni sindaco elegga il proprio rappresentante in consiglio di amministrazione? Va benissimo, allora troviamo un modo che tutti i verbali dei consigli di amministrazione e dell'assemblea dei soci vengano forniti in maniera istante, cioè il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Cioè, io non posso stare a fare la caccia ai documenti, cioè mi devo essere messo in condizione di sapere all'interno di quell'azienda cosa succede. Non possiamo ogni volta immaginare o fare richieste del cesso agli atti per avere i verbali, per avere i documenti, mutui, convenzioni, andare dal difensore civico. Capite bene che forse per voi è tutto chiaro, è tutto trasparente, è tutto limpido, sapete cosa succede lì dentro, ma noi abbiamo la stessa figura e funzione, ma non siamo in condizione di fare il vostro lavoro. Cioè voi forse non riuscite a mettervi nella nostra ottica, perché è più facile perché andate giustamente nelle riunioni di gruppo, ci sono tutti i documenti, ve li fornite fra di voi, ve li date, ma è tutto giustissimo, è tutto legittimo, anzi, però noi dell'opposizione questo non lo abbiamo, se lo dobbiamo fare dobbiamo fare la caccia, e credo che se è vero il sindaco rappresenta tutti i cittadini, è anche vero che io come consigliere comunale mi sento parificato a voi, cioè io voglio avere le stesse condizioni di lavoro, non voglio che, dato che anche tutti voi rappresentate tutta la cittadinanza, ma anche tutti noi si rappresenta, perché secondo questo principio siamo il Consiglio Comunale, allora noi vogliamo avere questi documenti. Per noi è qualcosa che va oltre, un segno positivo, la trasparenza, di mandare una persona indicata da noi, un tecnico ovviamente, non è che va uno dei consiglieri comunali di Agnano, Corato e Montale, ma si nomina un tecnico che in qualche maniera ci possa non solo informare noi, ma possa in qualche maniera rappresentare una voce al di fuori della maggioranza, anche perché due sono nominati dalla maggioranza, all'interno non è che ci sia problema, poi l'assemblea dei soci che è l'organo principale, ci sono i tre sindaci, quindi non penso che la nostra richiesta sia qualcosa di straordinario o forse chiediamo la luna, però okay, vi dico, va bene, non facciamo questo, però almeno dateci i documenti, non fateci richiedere a noi, quando c'è un verbale di seduta, assemblea soci, così amministrazione, dato che non c'è problemi, col protocollo in via riservata si inviano anche i consiglieri di opposizione, siamo anche noi, facciamo anche noi parte di questo consiglio, anche noi rappresentiamo i cittadini e come voi lo vogliamo fare al nostro meglio e soprattutto sapere essere informati per poter prendere decisioni e a nostra volta informare i cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Ci sono altri interventi nella discussione? Consigliere Bartoli, prego.
Capisco benissimo che la maggioranza non senta questa necessità perché si trova dalla parte opposta alla nostra. Noi siamo seriamente in difficoltà tutti i giorni nel portare avanti la nostra attività consiliare. Quando richiediamo atti, puntualmente vengono disattesi, nemmeno una lettera del prefetto ha fatto effetto. Quindi l'unica soluzione a questo punto è entrare dentro il consiglio e avere le notizie seduta stante. Come facciamo noi per essere informati effettivamente su tutto l'andamento del termovalorizzatore? Anzi, scusate, ho sbagliato inceneritore. Capisco benissimo che voi non sentate questa necessità, capisco benissimo che il vostro intento è quello di incenerire, a differenza del mio gruppo che rappresento, che ha altre intenzioni, capisco benissimo che per voi portare dentro un membro dell'opposizione è una serpe in seno, ma noi purtroppo facciamo il nostro mestiere, che è quello di vigilare su quello che fa la maggioranza e cerchiamo di farlo con tutti i mezzi che possiamo. Secondo noi entrare dentro significa dare un freno o perlomeno cercare di frenare il più possibile l'attività maldestra, se così si può definire, della gestione dell'inceneritore. Cerchiamo di farlo al meglio e inserire un membro dell'opposizione dentro a questo consiglio per far sì di avere i risultati in tempo reale. Questo è il nostro intento.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliera Salaris, prego.
Abbiamo capito stasera una cosa, l'abbiamo capita, che noi siamo il male e voi siete il bene, noi siamo i cattivi e voi siete i buoni. Questo in tutte, voglio dire, credo che sia emerso chiaramente da tutti gli interventi, che insomma la rappresentazione di questo consiglio comunale stasera è questa, vuole essere questa, noi rappresentiamo tutto il peggio possibile, voi rappresentate tutto il fiore possibile, i puri, i buoni, quelli perfetti, che insomma fanno tutto bene loro e vabbè, io non lo so se questo poi i cittadini lo accetteranno, perché insomma voglio dire ognuno di noi cerca sempre di fare il meglio, di fare le cose in un certo modo, di rispettare le regole, e poi vediamo il futuro cosa ci riserverà. Certamente questa rappresentazione di stasera con il bianco e con il nero sinceramente non mi sembra che sia una rappresentazione esatta della realtà. Detto questo, io vorrei ricordare che all'inizio della legislatura abbiamo approvato anche un atto in cui si viene sancito che è il sindaco che deve nominare i rappresentanti delle partecipate e vengono stabiliti i criteri con i quali questi rappresentanti nelle partecipate devono essere nominati. Quindi è un po' questa è la regola e credo sia una norma, una cosa di legge sulla quale ci si basa per nominare i rappresentanti del CPA. E credo che sia anche giusto, sinceramente, perché è un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza che ha vinto le elezioni e che si deve assumere le responsabilità, non deve comandare, perché comandare vuol dire assumersi delle responsabilità, avere dei precisi diritti ma dei precisi doveri. e i doveri sono anche quelli di portare avanti, di assumersi delle responsabilità, di fare certe cose. Questo è bene o male, sì, possiamo farle bene, possiamo sbagliare, e naturalmente poi ognuno cerca di farle nel miglior modo possibile, pensando di farle bene. Credo che siano emersi due problemi distinti da questa mozione. E, aggiungo, prima di andare avanti, aggiungo una cosa. Io vorrei anche sottolineare l'impossibilità di andare avanti, di accettarlo, perché se tutti e tre, se il CDA ci sono tre membri, se tutti e tre comuni e voglio ammettere un membro dell'opposizione, il che si fa? Si deve aumentare i membri del CDA, no? Voglio dire, a un certo punto, no? Quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza improponibile. Però ho capito che ci sono due diversi filoni su questa mozione. Il primo filone è quello della necessità, della richiesta di controllo, e per questo viene chiesto di avere un membro dell'opposizione nel CDA, ma che sia motivata da problemi di acquisizione di atti. È stato detto in vari modi, no? E questa qui è una cosa che emerge in maniera ricorrente in questo Consiglio Comunale. Io non l'ho molto chiaro questo problema, perché non ricevo le vostre richieste di documentazione, no? Che vengono mandate agli uffici. Ecco, però io credo che questo sia un problema che va risolto, e che magari forse non si risolve nominando un consigliere di opposizione nel CDA delle aziende partecipate. Credo che tra maggioranza e opposizione si debba trovare un modo affinché la documentazione che viene richiesta venga fornita all'opposizione. Io credo che questo sia uno dei principali elementi, insomma, per una democrazia, perché dobbiamo avere, condivido pienamente che dobbiamo avere tutte le pari opportunità di discutere sugli argomenti. Però ecco, mi sembra che possano essere trattati su due fronti diversi. Possiamo approfondire i problemi legati alla fornitura dei documenti e cercare di risolverli, perché credo che sia un diritto questo dell'opposizione, cosa che invece non è un diritto quello di avere un rappresentante all'interno del consiglio, nominato all'interno del consiglio di amministrazione.
Consigliera Fieri, brevemente, lei ha esposto, tutti gli altri sono intervenuti per una precisazione, prego.
Sì, volevo fare una piccola precisazione rispetto a quanto detto dalla consigliera Salaris. Non abbiamo detto che ciascuna forza consigliare debba nominare un proprio rappresentante, ma fermo restando il numero di tre membri del consiglio d'amministrazione, uno sia espressione delle forze consigliari di opposizione di tre comune. Quindi una piccola precisazione. Per quanto riguarda il fatto che torniamo sempre su questo problema della richiesta degli atti e della mancanza di documenti, non è perché vogliamo ripetere le stesse cose, ma perché ci troviamo sempre nella stessa situazione. Se denunciamo sia per quanto riguarda la gestione del CIS, sia per quanto riguarda l'attività consiliare, se abbiamo denunciato per quanto riguarda per esempio l'esternalizzazione della mensa, che abbiamo i documenti, ci sono arrivati la sera prima, questo è un problema. Se per quanto riguarda invece la gestione del CIS siamo venuti a conoscenza della questione del mutuo un anno dopo rispetto a quando è stata presa tale decisione, questo è un problema. Se siamo venuti a conoscenza delle convenzioni un anno dopo che sono state firmate e siamo arrivati in possesso dei documenti non dal CIS, che ripeto è una società partecipata del comune, ma dall'Asso Toscana Centro, e il CIS ancora non ci ha inviato documenti, questo è un problema. Questa probabilmente non sarà la soluzione, ma in qualche modo questo problema va risolto, perché sennò noi non saremo mai nelle condizioni di poter lavorare e di avere senza documenti. Come possiamo poi fare le dovute considerazioni? Grazie.
No, chi è già intervenuto, scusate.
Solo per volevo solo precisare, Presidente, un fatto che, cioè, volevo solo precisare che al di là del numero dei componenti, bene, quello che ha detto la consigliera Fieri è esattamente quello che ho detto io, cioè dobbiamo trovare una soluzione, cioè non è che ha detto un'altra cosa, dobbiamo trovare credo che sia giusto trovare una soluzione al problema della fornitura degli atti in modo da garantire le pari opportunità alla maggioranza e all'opposizione, problema che spesso, voglio dire, non è però legato soltanto all'opposizione, il problema è che molto spesso gli atti sono pronti, diciamo anche tardi, ecco, cioè è proprio un problema legato delle volte agli uffici e al fatto che molto spesso gli atti che avete in ritardo voi li abbiamo in ritardo anche noi.
Benvenuto a Buscioni, grazie. Buscioni che probabilmente doveva fare una precisazione, ma breve.
Precisazione, sì, oltre che confermare che sono d'accordo con la soluzione più ottimale è questa qui, ma la precisazione era questa, era inerente all'attuale CDA del CIS SPA, cioè quello che è in carica fino alla fine 2016, l'attuale, se effettivamente riprendo quello che avete detto poco fa, la proposta riguarda uno dei componenti dei tre comuni insieme, faccio presente che uno dell'attuale CDA è quello che la scorsa amministrazione ha messo in comune di Montale, che oggi è all'opposizione. Se si va a vedere la cosa, oggi c'è di già. Grazie.
Grazie. Si passa. Sono stati interventi alle dichiarazioni di voto, chiedo al gruppo dell'opposizione se la dichiarazione di voto è univoca oppure è differente per ogni singolo gruppo consigliare. Lo chiedo. Separata. Allora cominciamo dai gruppi dell'opposizione, altrimenti avrei fatto intervenire prima il consigliere Manetti e poi lasciavo la risposta univoca ai gruppi dell'opposizione. Ma così facendo, prego Guercini.
No, vabbè, sì, sono dichiarazione di voto. No, ora, è un aspetto curioso se non ci avevo pensato, perché si parla tanto, però è vero, ora un consigliere amministrazione è dell'opposizione, quindi, nel senso, che questo non sarebbe male continuare su questo aspetto qua, no? Il discorso è questo, però a parte gli scherzi. Ma c'è un problema con Montale, perché non si è mai concordato, nel senso che con Montale non mi sono mai rapportato, non mi rapporterò. Il discorso è questo. Questa per voi non è la soluzione ideale per risolvere un problema di trasparenza che è innegabile che sia presente. Poi se vogliamo far finta che non esista, facciamo finta tutti che non esista, noi continueremo a chiedere documenti e a ottenerli in ritardo o alcuni casi ancora non a ottenerli. Ora non è una rappresentazione del male o del bene secondo me, perché qui si sta chiedendo un diritto che spetta a ogni consigliere presente in questo consiglio comunale, per cui non credo di arrogarmi una fazione che noi siamo il bene e voi siete il male. Noi si chiede che in qualche maniera delle regole del gioco siano tutte uguali, siamo in una democrazia, quindi credo che questo sia una regola fondamentale. Per quanto riguarda il problema, noi si è chiesto una cosa che, ripeto, ci sono in altri consigli di amministrazione, è vero che lo nomina il sindaco, ma ci può essere un'indicazione a parte di tutti i gruppi di opposizione, non ci vedo nulla di male. Voi dite di no, ma vi prendete a cuore il problema? Va bene, crediamo anche a questa versione qui, però ormai comincia a passare un po' di tempo da quando siamo stati tutti eletti. Io cambiamenti non ne ho visti, da nessun punto di vista. Se mi chiedete cosa fate, cosa decidono nel CIS, e me lo possono chiedere tantissimi cittadini, io dico, non lo so. Per saperlo devo fare una richiesta e ricevere risposte dopo 30 giorni, se va bene. Quindi capite bene che ci troviamo in enorme difficoltà nel sapere cosa succede all'interno di una partecipata e all'interno dello stesso comune. Scoprire che un mutuo era stato richiesto così importante per la remodelazione del mutuo, scoprirlo dopo mesi e mesi, praticamente non da fonti ufficiali, ma scoprirlo dai giornali come consigliere, io mi sono ritrovato un po' spiazzato, nel senso, come tante altre informazioni, credo che noi dobbiamo essere i primi a saperlo, voi e noi, tutti insieme, per cui se vuole risolvere i problemi, troviamo un modo perché le convocazioni delle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione, le convocazioni vengono mandate per conoscenza anche a tutti i consiglieri, e a loro volta vengono mandati tutti i verbali, non solo documenti che mi risultano a me segretati. Se io li richiedo, a me i verbali vengono mandati. Allora, non possiamo creare un sistema di invio automatico in maniera tale che io so quando si riunisce l'assemblea dei soci, so quando si riunisce il consiglio di amministrazione e so di che cosa si tratta all'interno, perché c'è un verbale. Credo sia un qualcosa di trasparenza, soprattutto anche per voi, nel senso di chiarezza dell'operato all'interno di quell'azienda e il vostro, di dire noi facciamo le cose alla luce del sole tranquillamente perché portiamo avanti determinati tipi di idee, di azioni politiche e va benissimo, uno controlla, però almeno su determinate scelte strategiche fondamentali di un'azienda partecipata importante come quella del CIS, ma anche all'interno dello stesso comune, lo sappiamo in tempo reale, non veniamo a scoprirle da altre fonti. Per cui, ma è come tanti altri discorsi, come il fatto di leggere degli sforamenti da una testata giornalistica. Io da consigliere comunale, non so voi, però un po' ci sono rimasto un po' così, leggere prima da una testata giornalistica il tutto. Quindi vediamo di trovare una soluzione a questo problema. Questo non vi va bene? Per me era un metodo interessante, poteva essere, non è innovativo perché lo applicano in tante altre realtà, l'abbiamo verificato. Ritenete che non sia sufficiente, adeguato per quello che chiediamo noi, per la trasparenza e avere documenti? Bene, proponeteci un altro sistema, un altro metodo, elaboriamolo insieme. Io l'ho detto, a questo punto mandateci tutti i documenti per conoscenza, credo si possa fare, non credo che ci siano problemi di legge, perché siamo consiglieri comunali, mandateci tutto e date un forte segnale di trasparenza, date veramente un significato alla parola democrazia, in cui tutti i consiglieri comunali possono avere le stesse informazioni e giocare con le stesse regole, in maniera tale di arrivare, chiudo, all'unico obiettivo che abbiamo qui tutti noi, quello di tutelare gli interessi di tutti i cittadini, non di solo di coloro che ci hanno eletti, ma di tutti. Allora, io per poter tutelare gli interessi di tutti, poter dire che l'altra amministrazione ha operato bene, ha operato male o ha operato in una maniera, cioè, su certe cose su bene e su altre male, devo poter farlo e devo poterlo fare intanto anche in tempi reali perché la mia presa di posizione possa avere un significato, perché saperlo quando già tutto è stato già deciso è ovvio che la nostra posizione diventa del tutto superflua, è ovvio che, e chiudo, l'amministrazione deve governare, deve amministrare e si deve prendere decisioni di responsabilità, è quello che è dovuto a voi e lo dovete fare assolutamente, però a questo punto avere i documenti come li avete voi in tempo reale credo sia il minimo. Grazie, il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Guercini. Dichiarazione di voto per il consigliere Ciottoli, prego.
Ma una dichiarazione di voto, allora credo che la discussione si sia spostata su un qualcosa che non era neanche nell'intento della mozione, perché qui si sta parlando di un rappresentante da parte delle opposizioni all'interno del consiglio d'amministrazione, quindi qui non c'è il cattivo e il buono, assolutamente, perché io non credo di essere cattivo come non lo sono neanche buono e voi uguale. Qui si sta chiedendo, come magari c'è anche il consiglio comunale, quindi ognuno può rimanere anche nelle proprie posizioni e nel proprio vedere, un rappresentante politico da parte dell'opposizione all'interno del CDA, perché non è in quanto a chiedere il documento, ma è in quanto a sapere o anche a partecipare a una discussione o anche a una costruzione o anche a una critica, perché mi viene da dire le fate tutte bene? No, come anche noi non diciamo sempre bene, quindi di conseguenza ci può essere un confronto dove voi potete sbagliare e se c'è un rappresentante anche dell'opposizione, come succede in tutti i consigli comunale, provinciale e regionale, c'è il dibattito. Poi comunque in maniera la maggioranza, perché ha la maggioranza, approva quello che politicamente è stato deciso, però all'interno ci può essere una discussione, un confronto, è questo che manca. Ecco perché la figura di un rappresentante politico delle opposizioni si chiedeva, non in quanto al certificato meno prima o dopo, tanto
non cambia, tra virgolette, poco niente, anche perché tanto se ci sta la persona o perlomeno il punto di riferimento, determinate cose veniamo a saperle, se no altrimenti continuate a fare come ora, cioè si sanno dopo un anno e mezzo. Il voto è passivo.
Grazie consigliere Sciottoli. Consigliere Poterrani, prego.
Anche il mio voto è positivo.
Poterrani, consigliere Bartoli, prego.
Non sono né bianco e né nero, non sono, sono più che altro viola dalla rabbia. Viola dalla rabbia per sentire stasera delle mere fesserie, perché ricordatevi bene che noi siamo stati quelli per la trasparenza, abbiamo invitato il sindaco nella conferenza dei capigruppo, tanti buoni intenti, è vero. Bussola della trasparenza è sempre allo stesso livello del comune di Agliana, se non ricordo male 97% di punti negativi, quindi dal giorno che il sindaco aveva promesso qualcosa non è cambiato assolutamente niente. Ci siamo fidati, è vero, abbiamo creduto ai buoni intenti, siamo andati avanti, gli atti non arrivano, abbiamo convocato una conferenza di capigruppo per chiedere chiarimenti in merito al ritardo degli atti, niente, abbiamo scritto al prefetto, spero che sia arrivata sindaco la lettera del prefetto, o se non a lei, perlomeno alla segretaria o perlomeno al presidente del consiglio, ma vedo che non ha fatto effetto nemmeno quello, perché gli atti ancora in mano non ce li ho. Quindi cosa dobbiamo fare oltre a questo? Non lo so, vedremo poi. Intanto noi chiediamo di avere l'opportunità di inserire un membro dell'opposizione dentro il Consiglio di amministrazione, perlomeno possiamo partecipare attivamente e avere informazioni dettagliate sul lavoro che viene svolto dentro il Consiglio di amministrazione. Che possiamo fare dopo questo, se non appoggiare questa mozione? Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, per la dichiarazione di voto consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie presidente, farò un po' un riassunto degli interventi del mio gruppo che mi hanno preceduto, e da dove è emerso che sicuramente la proposta che porta questa mozione, ovvero l'inserimento di uno dei membri nominato da parte dei gruppi d'opposizione all'interno di CTA, dei CDA e dei CIS, non è sicuramente la soluzione adeguata all'implementazione e a sopperire il problema del ricepimento dei documenti, come si è detto finora da parte vostra, perché è appurato che attualmente, come diceva bene il consigliere Buscioni, fino al 2016 è presente all'interno del CDA un membro nominato a suo tempo ad oggi gruppo di opposizione, che allora era gruppo di maggioranza all'interno del comune di Montale e cofirmatario peraltro di questa mozione. Detto questo, che è un lato diciamo secondario, la motivazione del voto di sfavorevole su quest'atto deriva dal principalmente che lo riteniamo un po' un atto di sfiducia nei confronti dei sindaci e delle proprie amministrazioni e delle proprie facoltà che trovano giustificazione proprio nel proprio mandato elettorale, come abbiamo detto finora. Certamente nella definizione di apolitico si voleva semplificare il fatto che nei requisiti di nomina votati a suo tempo anche all'interno di questo consiglio comunale ci sarà sicuramente la competenza e la professionalità. Non certo indicare quale tessera politica o di movimento uno ha in tasca o appartiene.
Grazie consigliere Manetti. Procediamo. Pongo in votazione quindi il provvedimento, proposta numero 6 all'ordine del giorno.
Mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per la nomina di un consigliere in CDA, di CIS SPA e di CIS SDL da parte delle forze politiche di opposizione presenti nei consigli comunali dei tre comuni di Agliana, Quarrata e Montale. Invito i consiglieri a esprimere il voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Sei favorevole. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti favorevoli 6 e contrari 10. Passiamo al successivo ordine del giorno, proposta numero 7. Mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per il ritorno al controllo diretto dell'inceneritore da parte di CIS SPA. Illustra la seguente mozione il consigliere Volterrani, grazie.
Di queste 5 pagine quasi quasi la boccerei subito senza leggerla, vero? No, potrebbe essere
la presenta lei, quindi
faccio tutto, l'ho detto, mi sono permesso perché la presento io. No, riassumerla è un po' difficile, però andrò veloce, così almeno risparmiamo tempo. Magari alla ritorno al controllo diretto dell'inceneritore da parte CIS SPA. Premesso che la gestione della conduzione dell'impianto alla Laduner Asmer, già il nome non mi piace, di Bolzano, manco sembra una società italiana, è stata conferita per la prima volta nel 2009, quando, ultimati i lavori di ristrutturazione dell'impianto, è iniziata la fase di collaudo della linea realizzata e che in questa fase la conduzione dell'impianto doveva essere effettuata da costruttore. In questo caso l'ATI, Laduner Asmer, l'unico abilitato a gestire attrezzature fino all'emissione del relativo certificato di controllo. Nell'ordinanza numero 82 della provincia di Pistoia relativa alla volturazione e contestuale modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in favore della ditta ATI, Laduner, si legge che il trasferimento della titolarità dell'AIA da CIS alla Laduner si è resa necessaria per permettere all'ATI sopra richiamata in quanto...
Signor Sindaco, mi meraviglio di lei, con la cravatta oggi. 5 pagine sono lunghe.
Se lo so, pensi che io me ne sento tante, una noia terribile, infatti me ne vergogno un pochino, 5 pagine. Erano state ampie assicurazioni che l'affidamento sarebbe durato solo il periodo necessario al collaudo dell'impianto e che successivamente era previsto che lo stesso fosse nuovamente affidato alla gestione di CIS SPA, come previsto dagli atti autorizzativi e come ampiamente riportato sulla stampa del periodo e con comunicati stampa di CIS. A fine del 2011 si sono concluse le prove di collaudo funzionale. Per l'anno 2012, allo scopo di permettere l'emissione da parte della provincia di Pistoia della nuova AIA e di completare la realizzazione delle prescrizioni previste dal collaudo dei lavori finalizzati all'accesso ai certificati verdi e dell'ottimizzazione del recupero energetico, viene affidata alla Laduner la conduzione onerosa dell'impianto. Successivamente CIS SPA ha predisposto un bando per la gestione triennale dell'impianto. Tale bando di gara è andato deserto e nell'attesa di disporre nuovi atti per l'indizione di una nuova gara. E considerato che non è ancora stato rilasciato il rinnovo dell'AIA da parte della provincia di Pistoia, veniva prorogato l'affidamento anche per l'anno 2013. La successiva gara d'appalto per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione negli anni 2014, 2015 e 2016 è stata aggiudicata alla ditta Laduner SRL con un ribasso del 4% per l'importo derivante dai quantitativi effettivi dei rifiuti di ingresso nell'impianto. Vado al centro della mozione, tralasciando un pezzettino, tralasciando le tante eterogenee e fantasiose motivazioni utilizzate da CIS sia sulla stampa sia sulle sedi istituzionali per giustificare la scelta di affidare la conduzione dell'impianto a una ditta esterna, si debba prendere in esame solo quella ufficiale riportata nel verbale del CDA di CIS SPA del 2012, che riporta: il ricorso alla gara di evidenza pubblica da parte di ATO Toscana Centro pone CIS nella condizione di dover ridurre risorse e strutture e quindi nell'impossibilità, attraverso le parti residue delle stesse, di fronteggiare la gestione dell'impianto, da cui l'esigenza di procedere a una forma gestionale affidata a società terze di adeguate dimensioni tecnico-operative e capacità economico-finanziarie. Considerato che la necessità da parte del CDA di individuare nuove modalità di gestione dell'impianto in grado di garantire il pieno rispetto delle vigenti normative ambientali, di garantire continuità di funzionamento dell'impianto termico al fine di soddisfare efficientemente le esigenze del pubblico servizio. Considerato che la prima parte delle motivazioni riportate da CISS nella delibera del CDA per giustificare l'affidamento della conduzione dell'impianto è palesemente strumentale e priva di fondamento, in quanto non c'è nessun legame tra la gara indetta da ATO Toscana Centro per l'assegnazione del servizio di raccolta rifiuti e la gestione dell'impianto. Le motivazioni riportate nella seconda parte, dove si afferma che è necessario individuare nuove modalità di gestione dell'impianto in grado di garantire il pieno rispetto delle vigenti normative ambientali e di garantire continuità di funzionamento dell'impianto termico al fine di soddisfare efficientemente le esigenze del pubblico servizio, sono veramente preoccupanti. Con tale motivazione CISS S.p.A. riconosce di non essere in grado di garantire le vigenti normative ambientali e per questo ha bisogno di individuare nuove modalità di gestione dell'impianto in grado di garantire il rispetto di tale norme per garantire continuità di funzionamento dell'impianto termico al fine di soddisfare efficientemente le esigenze del pubblico servizio. In questa mozione abbiamo messo parecchi garantire per dar proprio peso alla mozione. Con queste motivazioni CISS S.p.A. consorzio nato, come riportato nel proprio statuto, per la realizzazione e gestione di impianti di termovalorizzazione delle risorse rifiuti, ammette di non essere riuscito né a formare né a individuare figure di tecnici in grado di condurre l'impianto di sicurezza. Una struttura fantastica. Preso atto che anche la legge di stabilità del 2015 prevede il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate dai comuni, questa non è una legge che abbiamo fatto noi, ma è una legge dello Stato fatta dal governo, come si evince dalle delibere del CDA di CISS e dall'Assemblea dei soci CISS S.p.A., ha difficoltà a far fronte al rimborso dei finanziamenti e alle condizioni attualmente previste dai contratti in essere ed è per questo ha dovuto chiedere la rimodulazione dei piani di ammortamento degli stessi, per cui un risparmio significativo di circa 1 milione di euro sui costi di gestione da destinare all'abbattimento del debito sarebbe estremamente importante. L'intenzione espressa dal presidente di CISS S.p.A., dottor Franceschi, è riportata su Il Tirreno del 19 ottobre 2013 di riprendere la gestione diretta dell'impianto alla scadenza del contratto con la Ludener, cioè a fine 2016, intenzione ribadita durante la riunione congiunta delle commissioni 1 e 4 tenuta a maggio del 2015. Il sindaco di Montale durante la seduta del Consiglio Comunale, quando auspicava che la titolarità dell'AIA tornasse a CISS affinché potesse riprendere la gestione dell'impianto. Visto che l'atteggiamento tenuto dal gestore, sia nelle recenti vicende dei valori anomali riscontrati nelle analisi, quanto pur non essendo stata individuata l'origine di tale sforamento, il spregio ha riconosciuto principio di precauzione, ha richiesto con determinazione, tramite i poteri legali, la riaccensione della linea 1, facendo prevalere la logica del profitto sulla difesa della salute pubblica, sia nel caso dei valori di ammoniaca superiori ai limiti autorizzati, senza che il gestore si fosse accorto di niente. Di conseguenza oggi, a prescindere dalle motivazioni che hanno portato i dirigenti di CISS a fare scelte penalizzanti da un punto di vista economico per la società, è necessario e indispensabile che alla scadenza del contratto di affidamento della conduzione dell'impianto con la Ludener a fine 2016, CISS S.p.A. riprende la gestione direttamente del termovalorizzatore, sia per motivi economici che per motivi di sicurezza, anche perché se no non sussiste la necessità di avere il CISS. Il Consiglio Comunale di Aliana, visto quanto sopra esposto nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alla promozione degli interessi generali della comunità, impegna il signor sindaco a valutare se vi siano gli estremi per un'azione legale da intentare nei confronti della Ludener S.p.A. per il ritardo della comunicazione dello sforamento della linea 1, valutare se vi siano state dalle società gestore dell'impianto delle violazioni contrattuali tali da giustificare una soluzione anticipata del contratto in essere tra Ludener e S.p.A. e CIS S.p.A. per ritornare in questo modo a una gestione diretta dell'impianto, riprendere il controllo diretto dell'impianto di incenerimento una volta scaduto nel 2016 il contratto in essere tra noi e loro, presentare nella prima assemblea dei soci utile una proposta di deliberazione che ordini a CISS S.p.A. di attivarsi sin d'ora per formare o individuare nuove figure dirigenziali in grado di condurre in sicurezza l'impianto per non arrivare alla scadenza del contratto con la stessa società e doverlo rinnovare per mancanza di dirigenti capaci nella conduzione dello stesso deprimente. riferire in Commissione Ambiente entro il dicembre 2015 delle eventuali azioni legali effettuate nei confronti della Ladurner S.p.A. per il percorso intrapreso dal CISE S.p.A. per riprendere il controllo diretto dell'impianto. Guercini, Bartoli, Volterrani, Ciotto, Pieri, La Franceschina. Grazie.
Consigliere. Veloce, però,
grazie consigliere Forcesani anche per i commenti.
Commentato a doppio valore.
Cominciamo la discussione.
E quello mi preoccupa.
Ah, scusate, il sindaco mi sta chiedendo di intervenire, prego.
Grazie presidente, buonasera a tutti. In merito alla mozione in oggetto volevo fare una proposta, volevo proporre al consigliere Volterrani e a tutti i gruppi di opposizione che l'hanno presentata di ritirarla per ridiscuterla in commissione, perché il fatto di gestire direttamente l'impianto può essere un'ipotesi che può essere analizzata. Non possiamo decidere oggi quello che sarà il futuro dell'impianto tra un anno, però visto che anche a Montale era stata presentata una mozione, se non identica, molto simile sulla gestione diretta dell'impianto ed era stata ritirata, potremmo ipotizzare anche di una commissione congiunta in cui si studiano le ipotesi per il 2016 e questa mi sembrerebbe una soluzione di buon senso che non esclude nessuno dal dialogo, però non andiamo a prendere una decisione che ad oggi sarebbe una decisione prematura e comunque sia bisogna tener conto che noi non siamo da soli all'interno di CIS, per cui se si trova una soluzione condivisa non è soltanto un atto tra virgolette dimostrativo, ma è un atto che poi ha un'influenza reale. Se invece magari si vota una mozione soltanto noi e poi non c'è l'accordo degli altri due soci, sì, la si può anche votare, però poi alla fine non ha un'incidenza reale, per cui questa è la proposta che io mi sento di fare, magari rifletteteci un attimo. Sì, sì, va bene.
Grazie. Interrompe la seduta per i gruppi di opposizione per una riflessione sul punto della mozione, grazie. Breve. E i gruppi dell'opposizione si sono riuniti, hanno consultati, hanno deciso chi è il portavoce. Volterrani, prego.
Allora, signor Sindaco, accettiamo la sua proposta di buon grado nella speranza chiaramente di veder convocata la prima commissione entro l'inizio del prossimo anno. Sappia però che qualora questo non avvenisse non la ripresentiamo nuovamente, quindi se riusciamo a fare il tutto in tempi celeri noi siamo disponibili e siamo anzi contenti di lavorare in commissione, perché ritengo io in modo particolare la commissione uno strumento efficace ed efficiente, però ci aspettiamo qualcosa che sia fatto in un tempo abbastanza rapido, visto che i tempi sono stretti, perché a novembre credo che c'è il rinnovo con la società che gestisce l'impianto e come lei già preannunciava le cose non saranno facili, perché abbiamo più pedine da mettere insieme, più persone da per trovare una linea condivisa da tutti quanti, quindi ci aspettiamo un'imminente convocazione delle commissioni congiunte. Grazie signor Sindaco.
Grazie consigliere Volterrani. Preso atto della decisione dei gruppi di opposizione, viene ritirata questa mozione, si procede per la prossima proposta al Consiglio dell'Ordine del Giorno. Proposta numero 8, mozione presentata dal gruppo consigliare Aliana in Comune di adesione alla campagna Miseria Ladra. Chi la presenta? Pieri, prego.
Allora,
ripeto, si tratta appunto di una campagna nazionale contro tutte le forme di povertà portata avanti dal gruppo Libra da Abele, e per presentare appunto durante il lancio di questa campagna è stato elaborato un dossier che partiva appunto dall'analisi della situazione economica del nostro paese, evidenziando sulla base degli ultimi rapporti Istat come dal 2008 la povertà e l'esclusione sociale siano nel nostro paese più che raddoppiati. In questa situazione le misure che sono state adottate si sono rivelate inadeguate o addirittura controproducenti, quindi sempre in questo dossier è emersa la necessità di mettere in atto nuove politiche che rimettessero al centro del proprio agire appunto nuove parole come dignità umana, inclusione e giustizia sociale. Si tratta di appunto principi che sono contenuti anche all'interno e ribaditi della nostra Costituzione all'articolo 3, dove il compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. All'interno di questa campagna sono portate avanti alcune proposte che sia gli enti locali e nazionali appunto possano avanzare per cercare di contrastare la povertà. Misure che riguardano sia gli enti locali come un aumento degli investimenti per quanto riguarda il sociale, ma soprattutto al centro, il cuore di questa campagna è l'adozione appunto del reddito minimo di cittadinanza. Si tratta appunto di investimenti che consentono di destinare dei soldi anche a delle persone per favorire appunto forme di protezione economica e quindi restituire a persone che vivono sotto la soglia della povertà una maggiore dignità. Si tratta appunto di un atto che è già presente in moltissimi stati europei, è stato approvato anche da una risoluzione del Parlamento europeo, però attualmente non è ancora stato recepito dal nostro ordinamento. Quindi appunto noi come gruppo consiliare sosteniamo appunto la campagna promossa da Libra e attraverso questa mozione auspichiamo che sia sostenuta dall'intero Consiglio Comunale, quindi chiediamo aderire alla pubblicizzazione della campagna lanciata dall'Associazione Libera per l'istituzione del reddito minimo di cittadinanza e di mettere in atto tutte quelle attività volte alla promozione e alla pubblicizzazione di questa campagna. Grazie.
Grazie consigliera Fieri. Iniziamo la discussione, se ci sono interventi. L'alternativa è passare direttamente alle dichiarazioni di voto che fanno parte anch'esse della discussione. C'è un intervento. Consigliera Salaris, prego.
I numeri che emergono dalla mozione presentata da Liana in Comune danno una chiara idea di come negli ultimi anni i numeri della povertà siano aumentati in Europa e anche in Italia. Aggiungo solo alcuni dati che evidenziano ancora di più quanto la crisi abbia allargato la forbice tra i ricchi e i poveri. In Italia il più ricco detiene il 61,6% della ricchezza e il 20%, appena al di sotto, detiene il 20,9%. Il restante 60% della popolazione si deve accontentare del 17% della ricchezza nazionale. E anche peggio ancora per quanto riguarda il reddito, perché la perdita di reddito disponibile tra il 2007 e il 2011 è stata del 4% per il 10% più povero, invece l'1% per il 10% più ricco, quindi una forbice che si sta completamente ancora divaricando e speriamo che arrivi presto un'inversione di tendenza, in quanto appunto è dalla fine degli anni 70 che però questa distanza tra i ricchi e i poveri è tornata a crescere in maniera grave, andando appunto al contrario del trend che era iniziato ai primi del Novecento. L'Europa nello stesso tempo affronta una crisi occupazionale senza precedenti, 27 milioni di disoccupati e l'Italia è messa ancora peggio con il 12,7, ma è tra i giovani sopra il 40. Quindi ecco, per questo si potrebbe andare avanti con questi numeri all'infinito, perché ci sono ci sono dati preoccupanti sulla povertà minorile e su tante altre cose. Per questo, ecco, il Paese, anche noi pensiamo che ci sia bisogno di soluzioni e che il reddito minimo garantito possa rappresentare una soluzione ai problemi della povertà, fermo restando poi tutto il resto, cioè che ci vuole il lavoro, che ci vuole la crescita, ma per superare proprio l'emergenza povertà che sia giusto, ecco, lavorare per un reddito minimo garantito, che non deve essere una carità, ma deve essere un reddito di dignità. Ed è questo che appunto Libera chiede nella sua campagna, no? Questa campagna che è promossa in collaborazione con il gruppo Avele e anche con l'appoggio di moltissime associazioni, tra cui la Caritas e molte altre. Non si chiede elemosina, ma si chiede giustizia sociale. Il reddito minimo si trova in tanti paesi europei, ma in diverse forme è presente anche in Italia. Ci sono 7 regioni e 2 province autonome in Italia che hanno già introdotto delle forme di reddito minimo, che praticamente servono a sostenere economicamente le fasce più povere della popolazione. E sul Sole 24 Ore ho trovato proprio oggi un articolo che le elenca, e che insomma sotto diversi nomi, chi lo chiama reddito minimo di inserimento, reddito di garanzia, reddito di dignità, interviene per attraverso l'ISEE, attraverso controlli, sul reddito, interviene per fornire un reddito minimo alle fasce più deboli. In quasi tutte le regioni questo finanziamento avviene grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo e quindi ecco, naturalmente però bisogna fare di più in questo campo, perché le regioni che per ora hanno attivato il reddito minimo, gli importi che sono stati stanziati ammontano a 138 milioni di euro in un anno, ma rispetto alle stime che sono state fatte sulle vere necessità, cioè ci vorrebbero oltre 7 miliardi, secondo le associazioni che hanno fatto i conti sulle necessità finanziarie che ci vorrebbero per debellare la povertà, ammontano a circa 7 milioni. Per cui ecco, la questione è importante. E non sarà facile trovare le risorse, e naturalmente si tratta di una scelta politica forte, che però ecco, credo che noi abbiamo il dovere di chiedere ai nostri governanti, abbiamo il dovere di chiedere, di ricercare, di aderire alla campagna di Libera per richiedere ai nostri governanti di andare ecco, in questa direzione e di trovare le risorse per poter andare in questa direzione. Dal canto nostro, naturalmente, cercheremo per quello che possiamo fare noi, credo che sia nostro dovere, cercheremo senz'altro di portare avanti le iniziative sulla legalità e sulla lotta alla corruzione, questa che Papa Francesco ha definito una piaga putrefatta della società e che è il vero male della nostra società, che in maniera subdola si insinua nella nostra vita di tutti i giorni, facendoci sembrare qualche volta normale anche quello che non lo è.
Grazie consigliera Salaris. Altri interventi? Se no, consigliera Franceschino, prego.
Allora,
si sta parlando del reddito di cittadinanza. Come sapete, è il primo punto del movimento, del programma del Movimento 5 Stelle già dal 2013. Negli ultimi mesi, grazie alle continue battaglie del Movimento 5 Stelle, la povertà e la nostra proposta sul reddito di cittadinanza sono diventate protagoniste nel dibattito pubblico. Finalmente si parla dei problemi dei cittadini, quelli che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, quelli che non riescono nemmeno più a comprare medicine o a pagare il mutuo perché hanno perso il lavoro, persone sempre più ricattabili dalla mafia, cittadini che non sono più liberi e che sono stati abbandonati completamente dallo Stato. Il reddito di cittadinanza aiuta i cittadini che stanno rimanendo indietro ed è una vera e propria manovra economica. Fa aumentare i consumi dei beni primari e quindi influisce direttamente sulle piccole e medie imprese, che vedono aumentare i propri profitti innescando un circolo virtuoso dei lavoratori e delle imprese. Ora, dopo un anno e mezzo di battaglie parlamentari, il Movimento 5 Stelle è riuscito a portare il reddito di cittadinanza in commissione lavoro al Senato. Il passo successivo sarà la discussione in aula parlamentare. Ora, purtroppo questa proposta, questo DDL è ferma in commissione e il governo sta ostentando sempre, non si sa come mai, prima di poterlo discutere. Prima la consigliera Salari si dice che per arrivare a un reddito di cittadinanza è molto difficile perché richiede grossi investimenti, richiede grosse cifre ed ha perfettamente ragione. Il movimento ha trovato le coperture, se volete ve le elenco anche, ma comunque non sto a elencare, insomma si sanno e si perderebbe tempo. Comunque le coperture ci sono ai tagli, si sa dove fare, auto blu contro le lobby del gioco, insomma i soldi, le pensioni massime, i soldi si possono trovare benissimo. Quindi detto questo noi siamo più che favorevoli, dopo farà i battoli. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Consigliere Volterrani, prego.
Non so se nevica stasera, ma pure io sono d'accordo con la Salaris e siamo uno pari, quindi credo che poi la cosa che mi piace di più, l'unica cosa che mi è piaciuta di questo consiglio è che poi quando si parla di cose poi importanti, che si parla delle persone, qualche volta poi anche persone che sono diametralmente opposte, hanno delle idee dicotomiche proprio su visioni fondamentali della vita, riescono a trovare un accordo, quindi anch'io come gli altri consiglieri e come la consigliera Salaris, il mio voto sarà positivo. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani, quindi ha già iniziato la dichiarazione di voto, se gli altri consiglieri continuano sulle dichiarazioni di voto. Bartoli? Non so.
No, mi dispiace solo di una cosa, che non sia stato nominato dalla consigliera Salaris reddito di cittadinanza, ecco, l'ha quasi evitata come la peste. Non è assolutamente una malattia contagiosa, è solo dare dignità a tutti i cittadini. Ci fa piacere che Don Ciotti e Libera abbiano appoggiato il disegno di legge del reddito di cittadinanza e ci auguriamo che con questa mozione possa far sì che pubblicizzando il più possibile queste attività si dia perlomeno una svegliata ai nostri parlamentari, senatori e tutti coloro che sono a Roma per far sì che quanto prima venga portato avanti il disegno di legge, che poi si chiami reddito di cittadinanza o dignità non interessa, l'importante è il fine che si vuole raggiungere, dare dignità a tutti i cittadini. Il nostro voto è favorevole.
Grazie. Per il gruppo di maggioranza, la dichiarazione di voto, consigliera Salaris, prego.
Sì, abbiamo già dall'intervento, credo che sia già emerso appunto la visione del gruppo di maggioranza a questa mozione non è assolutamente voluto, insomma, il fatto che ho evitato, non è assolutamente voluto il fatto di evitare la definizione di reddito di cittadinanza. Però ecco, deve essere forse ecco, è stato un discorso mentale, perché il reddito di cittadinanza forse viene più associato ad un reddito così tout court, no? non legato a niente, mentre invece ecco, magari nella nostra mente, quando anche ne abbiamo parlato, ecco, l'abbiamo individuato più come un patto anche di formazione, di inserimento, cioè per dare dignità alle persone che usufruiscono di questo reddito, cioè quindi non solo una carità perché sei cittadino e quindi no, ti si dà questo reddito, ti si fa un'elemosina, ma deve essere un reddito che è accompagnato da un percorso che ti riporta nella dignità della vita civica, nella dignità del lavoro, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è un po' forse una forma mentis che mi ha fatto parlare più, poi Libera lo chiama reddito di dignità, per cui però ecco, la forma mentis mi ha portato più a queste definizioni, però non era assolutamente voluto, perché penso che anche i 5 Stelle, quando parlano di reddito di cittadinanza, insomma, vogliano riferirsi a un reddito con queste caratteristiche. Ecco, chiudo soltanto, e mi piace chiudere la dichiarazione di voto con le parole di Don Ciotti stesso, che afferma sul welfare che è necessario ribadire con forza che se cresce il welfare cresce il paese, perché il welfare non è un lusso ma un bene comune per cui impegnarsi. I diritti sociali abilitano a esercitare gli altri diritti, quelli civili e quelli politici, ma il reddito di dignità è anche un atto di vera politica, per 3 ragioni. Perché decide sui processi economici invece che subirli e ha il coraggio di modificarli quando ostacolano il bene comune. Perché crede che la giustizia sociale sia il vero antidoto alle mafie, alla corruzione, ai privilegi e agli abusi di potere. Perché sa che il vero antidoto, perché sa che certi frangenti delicati come questo, il sostegno ai deboli, alle vittime, agli emarginati, è un imperativo etico, un obbligo di coscienza che precede ogni valutazione, ogni calcolo e ogni opportunità. Il voto è favorevole.
Grazie consigliera Salaris. Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto, grazie.
Sarò breve perché il nostro voto è favorevole e sono veramente contento che tutto il Consiglio abbia approvato questa mozione, spero veramente l'abbiamo fatto tutti credendoci. La sensibilità su questa tematica è cambiata notevolmente, perché io mi ricordo che una delle mie prime campagne che ho fatto da militanti in tante associazioni è stata nel 2012, quando abbiamo raccolto 50.000 firme da presentare in Parlamento, è stato fatto nel 2013 e nessuno ha preso atto di questa proposta di legge, non è stata minimamente considerata e tutti si sono voltati dall'altra parte. Ora il panorama sta cambiando, sembrerebbe che varie forze politiche, e questo lo riconosco, in primis i 5 Stelle l'abbia riportato con forza nell'agenda politica. Ovviamente dobbiamo cercare di fare un fronte comune e sono contentissimo anche della campagna di Libera, che credo abbia anche un doppio significato, perché era tutto vero quello che è stato detto, che il reddito di cittadinanza, il reddito minimo garantito, di dignità, chiamiamolo come vogliamo o come ci piace di più, serve veramente per dare dignità alle persone, ma soprattutto promossa un'associazione Libera serve per dire anche no alle mafie, che le mafie si annidano in questi nei settori più della società più poveri, che sono completamente sotto ricatto, dove lo Stato è assente, e questo veramente sarebbe una grande cosa da fare tutti insieme per dare a tutte le medesime possibilità di poter vivere in maniera dignitosa e in qualche maniera dire no con forza a tutte le mafie. Quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Guercini. Vista tutti favorevoli, il sindaco mi aveva chiesto di fare un piccolo intervento prima del voto.
Sì, piccolissimo, vi rubo pochissimi secondi. No, sul fatto di reddito di cittadinanza, spesso secondo me si fa un po' di confusione, forse perché all'inizio lo propose proprio il Movimento 5 Stelle come misura per tutti, a prescindere dal reddito, visto quando diciamo c'erano i primi meetup di Beppe Grillo. Penso fosse una misura un po' utopica, ora penso che il reddito di cittadinanza significhi una misura di sostegno al reddito per chi ovviamente non raggiunge dei redditi che gli permettano la sopravvivenza, e penso che su queste basi ovviamente si possa parlare, anche perché l'Italia purtroppo dal punto di vista del welfare è un paese che è rimasto notevolmente indietro, e io come sindaco me ne accorgo, perché diciamo spesso è difficile aiutare le persone perché tutto poggia sulle spalle o del comune o delle reti informali, amicizia, famiglia oppure Caritas, per cui ci vuole secondo me qualcosa di più strutturato, e anche personalmente io sono assolutamente a favore della competizione e del libero mercato, però se si danno delle reti di protezione agli individui, su queste basi secondo me si può, se ne può parlare, si può collaborare, penso che anche in Parlamento si stanno un attimo verificando delle alleanze abbastanza allargate, nonostante sia una misura che poi prevede anche fa bisogno di fondi insomma non indifferenti, però questo significherebbe secondo me diventare veramente europei nel vero senso della parola, per cui sono d'accordo su questa misura. Ovviamente secondo me c'è stato un po' di malintesi sul fatto reddito di cittadinanza, reddito minimo, proprio per questo utilizzo che se n'era fatto all'inizio.
Ringrazio il sindaco, quindi pongo in votazione il provvedimento proposta numero 8 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata al gruppo consigliare Aliana in Comune di adesione alla campagna Miseta Lada. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità la mozione numero 8. Passiamo alla mozione successiva. Diamo un piccolo sforzo. Promozione successiva, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per l'acqua pubblica gratuita per i primi 50 litri ad ogni cittadino.
Faccio una lettura veloce. Allora, premesso che il 28 luglio 2010 a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti fondamentali dell'essere umano, e per questo considerati diritti universali. Dopo circa 15 anni di dibattiti, su 163 paesi dell'Assemblea, 122 hanno votato a favore e 41 sostenuti. La Commissione e il Contratto Mondiale per l'Acqua indicano i 50 litri, la quantità minima giornaliera di acqua necessaria a soddisfare i bisogni essenziali di ogni essere umano, indispensabile per garantire il livello minimo dei servizi igienico-sanitari di base, servizi che ancora oggi sono preclusi da oltre 2,5 miliardi di persone nel mondo. Considerato che l'acqua potabile è un bene indispensabile per la sopravvivenza dell'uomo, presente in natura in quantità limitate, con concentrazione territoriale disomogenee, e dunque un bene prezioso, è entrato a far parte ufficialmente nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Faccio un piccolo salto. Visto che in Italia un cittadino su tre non ha accesso regolare a sufficienza all'acqua potabile, sono 8 milioni di cittadini italiani che non ne hanno accesso e 18 milioni che bevono l'acqua depurata, mentre il 15% della popolazione totale ogni estate è sotto la soglia minima del fabbisogno idrico, che si attesta intorno ai 50 litri giornalieri pro capite. È stata formulata una legge di iniziativa popolare concernente i principi della tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, che all'articolo 9,3 prevede il diritto umano non revocabile e nemmeno sospendibile di vedersi garantito un quantitativo minimo vitale gratuito pari a 50 litri per persona
ripartendo dalla mancata fatturazione sui consumi che i cittadini evidenzieranno dalla contabilizzazione volumetrica individuale della risorsa posta a valice di ciascun utenza. Pubbliacqua S.p.A. cura l'approvvigionamento e il trattamento, la distribuzione, il trasporto e la vendita dell'acqua nel comune di Agliana, che è uno dei suoi azionisti. Preso atto che tutte le suddette ragioni, l'acqua potabile, a meno che il quantitativo necessario alla sopravvivenza, non può essere considerata una merce assoggettabile a logiche di libero mercato, come in qualsiasi altra merce, pertanto deve essere necessaria gestita fuori dalle regole di profitto. La mancata fatturazione della gratuità dei primi 50 litri di acqua potabile può essere facilmente ripartita con il criterio della progressività diluendo sulle eccedenze erogate. La tariffa deve perseguire il principio comunitario, chi inquina paga, principio evocato altresì dal Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, Guido Bortoni, nella Conferenza Nazionale dei Servizi Idrici tenutasi a Milano il 3 dicembre 2012. Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a intraprendere entro 3 mesi dall'approvazione ogni iniziativa di propria competenza affinché Pubbliacqua S.p.A. adotti una politica tariffaria che consenta ad ogni cittadino residente la gratuità giornaliera dei primi 50 litri di acqua potabile, senza nessun costo in ordine aggiuntivo, per il solo uso domestico necessario per garantire bisogni essenziali, tra quali i servizi igienico-sanitari e il pieno godimento dei diritti umani sanciti dall'ONU. A questo punto vorrei fare una premessa che la precedente amministrazione, e qui ci sono alcuni componenti, li rivolgo in particolare alla consigliera Salaris, ha approvato un ordine del giorno molto interessante, fatto molto bene, con la lista di cibi anche tu ed altri, con il quale riconosceva le cose che ho sancito e ho detto finora. Cioè, devo fare i miei complimenti alla consigliera Salaris per quanto riguarda il tema dell'acqua, è sempre stata molto attenta a questo problema. E quindi questa avvalora secondo noi la nostra tesi, per questo pensiamo che sia il più possibile condivisa sia dall'opposizione che dalla maggioranza. Inoltre abbiamo portato anche un emendamento a tal riguardo per rendere ancora più, diciamo, più fruibile a tutti il discorso dell'acqua, e quindi abbiamo deciso di impegnare le operazioni necessarie competenti affinché si arrivi ad applicare la modalità di tariffazione basata sul consumo pro capite mediante il calcolo dei componenti del nucleo familiare. Oggi Pubbliacqua fa una tariffazione che non è equa, secondo il nostro gruppo, però penso e spero che sia condivisa, perché la tariffazione che oggi adotta Pubbliacqua non tiene in considerazione dei componenti, delle persone, di una famiglia, quindi tiene conto solo dell'utenza, quindi di una unità. Infatti le tariffe vanno da 0 a 60 a un prezzo agevolato, diciamo, poi da 60 a 150 e si va su con la tariffa da 1,40 fino ad arrivare anche a 5 euro. Quindi tenete ben presente che una persona, un'utenza formata da una persona sola, pagherà sempre quella agevolata più o meno andando scagliando sopra, mentre famiglie che hanno 3 o 4 figlioli in 5 o 6 componenti si ritrovano facilmente a dover pagare tariffe molto alte. E infatti, da uno studio emesso qualche anno fa, l'anno scorso, veramente le tariffe di Pubbliacqua risultano le più care d'Italia. Con questo aggiungo, insomma, che questo discorso sia dell'acqua di 50 litri è stato appoggiato anche in diversi comuni, tra cui uno anche di Monza, dove amministra anche il PD. Per quanto riguarda la tariffa pro capite, anche il lato 5 e il lato 4 hanno già iniziato con questa tariffa. Con questo ho chiuso, grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Dopo la presentazione si apre gli interventi. Consigliera Salaris, prego.
Sì, come ha riconosciuto il consigliere La Franceschina, il comune di Agliana è da tempo impegnato nella tutela dell'acqua, riconosciuta come bene comune, patrimonio dell'umanità e diritto fondamentale, quindi un bene che deve avere una gestione pubblica. L'acqua non può essere proprietà di nessuno, e non lo è già da ora, perché sappiamo che comunque le reti idriche sono di proprietà dei comuni, anche laddove sia un socio privato nella società che gestisce, ma deve essere un bene condiviso equamente da tutti, e l'accesso deve essere garantito a tutti come servizio pubblico. Questo è quello che è emerso, quello diciamo che è emerso in tante occasioni in questo comune. Da questo partiamo quando parliamo di acqua pubblica, ma l'acqua quindi è un diritto, ma l'acqua è anche un dovere, è una risorsa preziosa, una risorsa che pertanto non va sprecata. È un bene prezioso, ma è un bene esauribile. Quindi, io mi preme ricordare che l'acqua è un dovere di ognuno di noi. E non vorrei essere troppo semplicistica, però voglio dire, ognuno di noi, mi piace ricordare in questo consiglio che ognuno di noi tutti i giorni può mettere in campo delle azioni che sono rivolte alla riduzione del consumo dell'acqua, quali spengere il rubinetto, chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti, fare le lavatrici a pieno carico, diciamo stare attenti quando laviamo l'auto, quando annaffiamo il giardino, quando laviamo i piatti, insomma nelle nostre azioni di tutti i giorni dobbiamo fare attenzione allo spreco dell'acqua, perché come ho detto prima l'acqua è un dovere di tutti noi. Quando poi parliamo di tariffe, veniamo alla mozione di questa sera, quando poi parliamo di tariffe queste devono essere eque, devono essere commisurate ai nuclei familiari, tenere conto delle fasce più deboli e penalizzare gli sprechi. Questo Consiglio Comunale, come ho già detto, si è espresso più volte sulla necessità di mantenere pubblico non solo la proprietà delle reti ma anche la gestione. Brevemente ricordo il percorso che abbiamo già fatto in tal senso. Partiamo dal 2009, quando è stata approvata la mozione Acqua Bene Comune presentata dai gruppi Decidi Anche Tu, Federazione della Sinistra e Centrosinistra Italiana, un lavoro che è stato fatto insieme tra maggioranza e opposizione. L'approvazione in data 12 febbraio 2010 della modifica allo Statuto Comunale nell'articolo 7, integrato con il riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, privo di rilevanza economica. L'approvazione in data 29 marzo del 2011 di una mozione per l'adesione al coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua bene comune, e adesione che poi non è proseguita, tra l'altro anche perché il coordinamento dei comuni non ha portato da nessuna parte, è fermo, mentre invece penso che ci sarebbe proprio bisogno da parte dei sindaci di una ritrovata iniziativa per portare avanti l'esito referendario. Allo stato attuale, al di là dei comitati, insomma, per l'acqua pubblica, penso che siano le sole figure istituzionali che potrebbero in qualche modo mettersi insieme per portare avanti questo esito. Attualmente però questo non sta avvenendo, purtroppo. Questo è un altro argomento, stasera comunque non parliamo di questo, ma è un auspicio che voglio fare. Poi, altro atto, l'approvazione in data 27 settembre 2011 di una mozione presentata dal gruppo Centro-Sinistra Italiana per la revisione del sistema tariffario del sistema idrico integrato, nella quale si rilevava che il sistema tariffario pesava sui poveri più dei ricchi, penalizzava le famiglie numerose, generava disuguaglianza tra i singoli individui, senza peraltro penalizzare a sufficienza chi consuma di più. E si riteneva necessario, in quella mozione, applicare un sistema tariffario giusto, equo, solidale, fondato sul principio di sostenibilità ed eliminazione degli sprechi. Ma anche questo Consiglio Comunale, lo ricordo, questa maggioranza, questo Consiglio Comunale si è già espresso sull'argomento. Il 29 settembre 2014 sono state approvate due mozioni, una presentata da Liana in Comune e l'altra dal Partito Democratico, nelle quali si parlava di distacchi idrici. In modo abbastanza anomalo, che ancora non riesco a capire come sia andata, diciamo, la serata, e una di queste mozioni è stata approvata con i voti del Partito Democratico, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia, quindi con il voto contrario di Agliana in Comune e del Movimento 5 Stelle. Mentre la seconda, quella presentata da Agliana in Comune, è stata approvata all'unanimità. Erano mozioni simili, che però sono state approvate in maniera diversa. Già in quella mozione si introduceva il concetto dei 50 litri gratis. Quindi possiamo dire che questo Consiglio anche in quell'occasione si è già espresso anche in favore dei 50 litri gratis, anche se in quel caso erano legati ad una specifica necessità, cioè quella di non lasciare i cittadini senza acqua, mentre ora stiamo parlando di estendere a tutti i cittadini questa facilitazione. Ecco, detto questo, veniamo alla mozione di stasera. La cosa principale da fare, senz'altro, è quella di legare le tariffe ai componenti del nucleo familiare. Infatti, cioè, il buon senso ci dice che se una persona da sola consuma 150 litri e paga, che so, faccio un esempio, 100 euro, una famiglia di 4 persone che consumano 600 litri, 150 per 4, e dovrebbero pagare 400 euro, cioè 100 euro per 4, cioè il buon senso ci dice questo, no? Voglio dire, invece per effetto del sistema tariffario attuale ne pagano circa 600, cioè c'è una crescita esponenziale che non tiene conto del numero dei componenti familiari, quindi vediamo tutti che la tariffa è ingiusta e va modificata. Ma non basta, perché rimodulandola si deve stare molto attenti agli sprechi, penalizzandoli. In questo, in qualche modo, le tariffe di Publiacqua, devo dire, hanno un sistema che va in quella direzione, ma è un sistema che non va abbandonato, va ancora di più evidenziato e perseguito, rapportandolo appunto al calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare. Ricordo che anche su questo argomento c'è una legge che è depositata in Parlamento e che non è ancora discussa, una legge trasversale, anche questa, che è presentata da diversi partiti, tra cui anche il PD, SEL, 5 Stelle, Popolari, che praticamente, ecco, vuole rivedere la gestione dell'acqua nel senso indicato dal referendum del 2011, e rivedere, e prevede anche questa legge, prevede la revisione delle tariffe. Speriamo che anche questa legge possa andare avanti. Grazie.
Ringrazio la consigliera Salaris. Consigliere Volterrani, prego.
Io sono d'accordo con tutti su tutto, c'è solo una cosa che però voglio evidenziare. A Agliana abbiamo una quantità di piscine in mezzo alle nostre strade che è impressionante, però qui per noi parliamo di sprechi d'acqua e costi, sono d'accordo. Dovremmo iniziare a chiedere a Publiacqua di aggiustare le falle che ci sono ad Agliana, perché veramente ci sono delle strade che sono continuamente rotte e continuamente con zampilli d'acqua. Quello credo che sia un grosso spreco, proprio su questo dovremmo fare veramente un grosso sforzo tutti quanti insieme, a segnalare a Publiacqua ogni volta ci sono delle perdite, e Publiacqua dovrebbe veramente ripararle in tempi accettabili. Vicino a casa mia all'incrocio c'è stato per 2 settimane tantissime segnalazioni fatte dai cittadini, ma che non hanno avuto riscontro, e veramente ci hanno messo 14 giorni per riparare uno zampillone d'acqua che allagava tutto quanto la zona della catena. Quindi facciamo anche pressione su Publiacqua per far funzionare l'acquedotto nel migliore dei modi per la distribuzione dell'acqua. Grazie, signor Presidente.
Grazie, consigliere Volterrani. Consigliere Manetti ha chiesto di intervenire.
Sì, grazie Presidente. No, come è emerso dall'intervento della consigliera Salaris, in linea di massima credo che il gruppo di maggioranza, a seguito di una propria valutazione, può affermare di concordare, no, l'obiettivo che questa mozione si prefiggeva, o quantomeno
concorda sul principio etico che ci sta dietro, quello di fatto riconosciuto direttamente dall'ONU nel 2010, come citate all'interno dell'atto stesso, quello appunto di garantire e rendere sempre comunque accessibile i primi 50 litri pro capite ad ogni individuo, perché questo è riconosciuto che sono in grado di soddisfare appunto il fabbisogno giornaliero di ognuno di noi. Detto questo, non emerge l'altro aspetto che all'interno del gruppo di maggioranza abbiamo valutato non secondario, ovvero quello sì di rendere i primi 50 litri riconosciuti anche dalla risoluzione ONU sempre garantiti e accessibili, ma parallelamente anche per continuare a implementare comunque una politica volta alla penalizzazione degli sprechi. Come facciamo? Appunto è quello che tramite una proposta di emendamento che adesso passerò a leggervi, volevamo comunque far emergere anche quest'altro aspetto, ovvero quello sì, va bene garantire i primi 50 litri gratis, ma comunque allora dopo il 50° litro di aumentare il costo dal 51° litro in poi a livello pro capite, perché appunto facendo così penalizzo e implemento la penalizzazione sugli sprechi. Passo alla lettura dell'emendamento che riguarda l'impegnativa e si chiede di modificarlo come segue. Al punto 1 chiediamo che il sindaco e la giunta di intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché Publiacqua S.p.A. adotti una politica tariffaria che consenta ad ogni cittadino residente la gratuità giornaliera dei primi 50 litri d'acqua potabile per solo uso domestico, necessari per garantire i bisogni essenziali, tra i quali i servizi igienico-sanitari e il pieno godimento dei diritti umani sanciti dall'ONU. Al punto 2, ad adoperarsi nelle sedi competenti affinché si arrivi ad applicare la modalità di tariffazione per scaglioni di consumo basandosi sul consumo pro capite, tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, del reddito individuale, della quantità d'acqua erogata, dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e dell'eliminazione degli sprechi. Al punto 3, a inviare immediatamente copie della presente mozione agli enti e aziende interessati, IT, Publiacqua e Regione Toscana.
Prendo atto della presentazione da parte del consigliere Manetti dell'emendamento. Chiedo ai gruppi consigliari dell'opposizione di intervenire.
Sospendiamo per 5 minuti per la valutazione dell'emendamento da
parte dei gruppi consigliari dell'opposizione. Bene, riprendiamo la seduta dopo una discussione costruttiva di tutti i gruppi consigliari. Mi sembra che si possa procedere alla votazione del provvedimento emendato. Sì? Mi sembra che me l'avete detto 2 minuti fa. Se non c'è un ripensamento, perché, o eravate troppo stanchi, e ora... Allora, passiamo alla votazione del provvedimento emendato. Chi è favorevole, alzi la mano. Quindi, il Consiglio Comunale approva la proposta numero 9... Era completo, quello era completo. Lo posso leggere? Posso leggerlo se volete, quello completo? No, è giusto? No, è giusto l'osservazione della consigliera Pieri, dice ora. Allora, posso leggere questo emendamento qui, che era quello completo, che mi sembra che era quello che avete discusso e condiviso? Posso? Allora, chiediamo che al Sindaco della Giunta a intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché Publiacqua S.p.A. adotti una politica tariffaria che consenta ad ogni cittadino residente la gratuità giornaliera dei primi 50 litri d'acqua potabile per solo uso domestico, necessari per garantire bisogni essenziali, tra i quali servizi igienico-sanitari ed il pieno godimento dei diritti umani sanciti dall'ONU. Punto 2. Ad adoperarsi nelle sedi competenti affinché si arrivi ad applicare la modalità di tariffazione per scaglioni di consumo basandosi sul consumo pro capite e tenendo conto a) del numero dei componenti in nucleo familiare, b) del reddito individuale, c) della quantità d'acqua erogata, d) dell'esistenza dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi ed eliminazione degli sprechi. Punto 3. A inviare immediatamente copia della presente mozione agli enti e aziende interessate, AIT, Publiacqua S.p.A., Regione Toscana. Quindi pongo in votazione la mozione emendata con il seguente. Chi è favorevole, alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Ora, la Franceschina. Ora, l'avete detto tutti condiviso, vuole fare la reazione di voto? Dopo la votazione, semplice, Francesca ci faccia la direzione di voto.
No, vabbè, a parte gli scherzi, no, abbiamo letto, anche se velocemente, non stravolge per niente la nostra mozione, è solo stato tolto i 3 mesi che mi sembrava, beh, da una parte si può anche togliere, è troppo impegnativo, comunque, e poi anche il punto 2 ribadisce, noi l'avevamo messo sottointeso, determinati aspetti che per noi erano sottointesi, quindi va benissimo, in questa maniera approviamo.
Allora, un attimo, dichiaro conclusa la seduta e si aggiorna il Consiglio Comunale a venerdì 4 dicembre, alle ore 20:30 per la trattazione dei punti successivi a quelli discussi oggi. Buonanotte a tutti.